La redazione sportiva di Radio Tua presenta Punto Biancorosso. Notizie, commenti, interviste, approfondimenti, mercato e tutto quello che riguarda l'Ancona 1905. Punto Biancorosso è offerto da Criluma Viaggi. Seguici su Facebook e visita il nostro sito www.crilumaviaggi.com. Criluma Viaggi, via Sandro Totti 2, Ancona.
Buonasera, buonasera, bentrovati. Ultima serata settimanale di Punto Biancorosso, ultima puntata relativa alla stagione in corso 2016-2017 per quello che riguarda la striscia quotidiana dedicata all'OS Ancona 1905. E ancora per un po' ci possiamo occupare dell'OS Ancona 1905 SRL. Chissà da qui a 60 giorni di che cosa dovremo occuparci. Benvenuto intanto a Cristian Camilletti.
Buonasera a te Stefano, buonasera ai nostri radioascoltatori. Altra serata infuocata.
Altra serata infuocata, tra poco andremo a collegarci subito con Daniele Titarelli per l'ultime dal campo. Quando parli di campo uno pensa al manto erboso, ma nel caso del nostro stadio è proprio un campo, quindi
bravo, campo, punto.
Punto e basta.
Di che cosa? Un campo.
E finisce lì.
Un campo.
E quindi il resto lo fate voi. 334 35 20 488 il numero per interagire con noi. Fra poco in studio anche Ferdinando Vicini, ma avremo anche un altro ospite sempre in studio per commentare questa stagione, per commentare un po' quello che ruota attorno alla prima squadra. Ma intanto altra chicca della giornata, perché noi non ci facciamo mancare nulla, abbiamo le spalle grosse ormai e non solo quelle, a giudicare del servizio ieri sera andato in onda sulla Rai, su Rai 2 per la precisione. Noi l'abbiamo commentato un po' duramente, ma noi ci sentiamo offesi, qualcun altro non si è sentito offeso. Mi dispiace sinceramente per chi non si è sentito offeso. Non è tanto per giudicare l'andamento della squadra, ma la volgarità gratuita non fa bene. Non ha fatto bene sicuramente alla Rai, a chi ha proposto il servizio, non fa bene al calcio in generale, non fa bene alla città, anche se il nostro Paolo Papilli ha contattato l'assessore allo sport Guidotti, che ha declinato l'invito di intervenire e controbattere al servizio proposto dalla RAI. Non lo farà lui, non lo farà l'amministrazione comunale. E allora noi che cosa facciamo? Andiamo a leggere quello che abbiamo proposto sulla nostra pagina e che rappresenta un po' il cappello al comunicato stampa diffuso al momento dall'unico che cerca in ogni caso di difendere, per quanto sia difendibile, la nostra storia. Parliamo appunto di Sosteniamo l'Ancona, la rinnovata Sosteniamo l'Ancona, quella da dicembre, che non è la proprietaria, perché ancora leggo dei messaggi particolari, non è la proprietaria, non è la responsabile attuale della gestione, il nome è lo stesso, devo dire anche purtroppo, le finalità sono totalmente diverse, non è per intenderci la Sosteniamo l'Ancona di Davide Miani, che in ogni caso cesserà di esistere con il passaggio dei marchi. Si riuscirà? Speriamo di sì. E noi abbiamo scritto così: che la situazione del calcio ad Ancona sia di M non è una novità, ma sentirlo dalla bocca di un illustre sconosciuto sui canali Rai fa veramente rabbrividire. Un insulto generico sulla squadra che lede l'immagine della tifoseria e della città. Ma forse non è vero che offende la città, perché se chi la rappresenta non si sente chiamato in causa. E quello che hanno pensato i tifosi biancorossi, già abbacchiati dall'Annus Horribilis che si sta concludendo. Una città con 112 anni di gloriosa storia calcistica derisa con una frase pronunciata dal signor Nessuno. L'Ancona è una squadra di merda, ma di merda proprio. Certo, il contesto era lo strano risultato di Parma, le vincite record registrate nell'area di Pozzuoli. Ma ci domandiamo noi, se lo sono chiesti in tanti, era necessario proporre nel montaggio, nell'intervista, l'insulto? Forse era nell'intenzione, ma riuscita, un rafforzativo dell'inconsistenza in campo della nostra rosa. Se questo slang, virgolettiamo, simpatico, è stato scelto come termine giovanile, ci permettiamo di dissentire. Sarebbero bastati altri aggettivi per descrivere l'ultimo posto in classifica di una squadra dal rullino di marcia disastroso. Da ultimo, nemmeno tanto, ci piace ricordare che i servizi in casa Rai vengono realizzati grazie al canone balzello obbligatorio pagato anche da coloro che amano e soffrono per una squadra di M. Le scuse richieste da Sosteniamo l'Ancona e speriamo per una volta anche di una presa di posizione del silente Comune Dorico, ma già qui possiamo dirvi che non ci sarà nessuna nota da parte dell'amministrazione dorica, sono più che giustificate. Mamma Rai, abbiamo aggiunto noi, ti devi vergognare per uno 0,00000001% in più di share. Non viene giustificata l'offesa gratuita alla città. Di cosa stiamo parlando? Stiamo parlando del comunicato emesso da Sosteniamo l'Ancona oggi. L'associazione Sosteniamo l'Ancona, socia al 2% dell'Ancona 1905 SRL, società calcistica con 112 anni di storia, chiede con la presente, questo comunicato è stato inviato alla sede RAI regionale, alla sede RAI nazionale, al Comune di Ancona, agli assessori allo sport e a tutta la stampa, giusto per ricordare, e quindi anche a noi è stata inviata, chiede con la presente scuse verso i tifosi e i concittadini per l'insulto gratuito trasmesso dal servizio pubblico, ricordiamo pagato anche con il canone degli anconetani, andato in onda ieri sera. Il riferimento al servizio è andato in onda nel programma Nemo di RAI 2 dal titolo Scommesse, il lato oscuro del calcio, di Daniele Piervincenzi, Emanuele Piano con Sirio Timossi e Andrea Tosti. Centrato sulle vincite record fatte registrare a Pozzuoli e maturate con l'unica vittoria del 2017 dell'Ancona sul campo del Parma, segnaliamo al minuto 2 e 32 secondi, mentre venivano presentate alcune interviste ad abitanti forse di Pozzuoli, tra chi aveva scommesso sulla partita Parma-Ancona e chi non aveva creduto alla soffiata, l'intervistato di turno si lasciava andare alle seguenti esternazioni, quelle che abbiamo detto prima. Ci ridevo sopra perché l'Ancona è una squadra di M, ma di M proprio, non, per intero. Frase altamente offensiva, inserita e pronunciata tra sorrisi di scherno irriverenti nei confronti di una città e una tifoseria già ampiamente demoralizzata e afflitta per quello che sta subendo. Un insulto totalmente gratuito che giornalisticamente non toglieva o aggiungeva nulla al servizio, se non essere di pessimo gusto. Ci domandiamo, prosegue la nota di Sosteniamo l'Ancona, se si fosse trattato di un'altra città italiana in fase di montaggio sarebbe stata lasciata la stessa frase offensiva? Chiediamo quindi, mediate scusa alla città di Ancona e ai tifosi, dell'unica realtà calcistica professionale cittadina per un comportamento leggero e inqualificabile da parte del servizio pubblico. Questa è la nota emessa oggi da Sosteniamo l'Ancona, come avete sentito in precedenza. Abbiamo contattato tramite il nostro Paolo Papili, proprio l'assessore Guidotti, che ci ha fatto sapere che il Comune di Ancona non è interessato a intervenire nella vicenda. Potremmo dire quanto mai, se si parla di Ancona, il Comune intervenga su una vicenda legata all'Ancona.
Questo purtroppo è una conferma di quanto purtroppo tanti sostengono sia l'interesse o non interesse da parte dell'amministrazione verso la squadra di calcio e primo sport comunque della città, perché va sempre sottolineato. È il primo sport della città, è una conferma, Stefano. Cioè, anch'io rimango allibito e senza parole quando sono venuto a conoscenza intanto di questo servizio che è andato in onda, perché veramente sì, puoi pensarla come ti pare della squadra di calcio, perché onestamente anche noi non è che abbiamo un gran parere della squadra di quest'anno come della società stessa. Però è chiaro che la Rai se lo poteva risparmiare e poteva magari anche tagliarlo il pezzo dove vengono fatte determinate dichiarazioni.
Ma viene messo qua nella coscienza sicuramente che Ancona non conta un bip.
No, ecco.
Allora, e non contando un bip ci puoi anche scherzare sopra, la puoi insultare tranquillamente, perché nessuno alzerà mai un dito per difendere l'onore dell'Ancona o difendere l'onore della città, perché non contiamo un bip.
Ecco, a questo punto però, visto che non contiamo un bip, ma c'è comunque di mezzo non soltanto il nome legato alla squadra, ma soprattutto un nome legato alla città. E allora io mi aspetto, da cittadino che paga le tasse, alla città, che qualcuno intervenga, che il sindaco ci metta la faccia, faccia un comunicato, o lei oppure un suo braccio destro, ma comunque che l'amministrazione faccia un comunicato su questo. Da cittadino come me e come centinaia e centinaia di cittadini anconetani che pagano regolarmente le tasse, minimo si deve aspettare una difesa almeno per il nome della città.
Io non so se la stessa situazione, appunto, come abbiamo scritto da noi, fosse capitata su un'altra squadra, di un'altra città, però sicuramente più importante, se si sarebbe magari pensato un attimino di più a sputtanarla così, perché questo è il senso di tutto ciò. Intanto iniziamo con i vostri pensieri.
Allora, intanto aspetta Stefano, sì. Perché intanto mi comunicano che dobbiamo correggere un attimino il tiro, ecco, sì. Perché noi abbiamo parlato in base a questo servizio che non era stato visto bene dall'assessore allo sport Guidotti. Lo ha rivisto, ce lo fanno sapere, ha visto bene tutto nelle sue parti, quindi anche dichiarazione per dichiarazione, e anche lui e a quanto pare, da quello che dicono, non l'ha vista per niente bene, cioè non l'ha presa assolutamente bene, è rimasto infastidito anche lui, quindi già diciamo questo è un passo avanti. Adesso però chiaramente mi aspetto che ci sia comunque un comunicato, un qualcosa.
Beh, adesso sono contento che ci sia questo cambiamento di opinioni, questo cambiamento di idee da parte dell'assessore, che forse non aveva capito quando è stato interpellato da Paolo Papili di cosa stessimo parlando. Forse probabilmente pensava all'ennesimo sfogo da qualche parte riferito alla squadra. Noi non stiamo difendendo la squadra, assolutamente, perché la squadra è indifendibile. Mi dispiace se qualcuno pensa che abbiamo delle idee diverse. La squadra è indifendibile, la società non ne parliamo minimamente, ma quando si tocca l'onore della, in generale della maglia e della città, lì ci incazziamo come delle iene. E questo è un dato di fatto. Il fatto di aver fatto passare su un montaggio, un'intervista di un montaggio in cui si insulta gratuitamente la squadra, ma in senso lato, perché viene considerata come la città una squadra di M, e quindi va benissimo con chi ha perso il Parma. Il Parma ha perso con una squadra di M, è gratuito, poteva usare qualsiasi altro aggettivo, non c'è bisogno di offendere la nostra storia. E lì, siccome è un montaggio, poteva essere rifatta, poteva essere usato un altro personaggio, anche perché parla un pinco pallino qualsiasi. Farmi dare della squadra di merda da un pinco pallino qualsiasi è veramente il peggio del peggio. E stiamo parlando di Mamma Rai. Benvenuto intanto a Ferdinando Vicini.
Ciao Stefano, buonasera ai nostri ascoltatori.
Stiamo parlando proprio di un servizio di Mamma Rai. Io credo che l'indignazione sia un segno anche di civiltà da parte di chi ci ascolta, dei nostri radioascoltatori e dei nostri tifosi. Poi che ognuno la pensi in maniera differente, io ho visto commenti su questo lancio fatto da Sosteniamo, ma l'ha fatto Sosteniamo perché non l'ha fatto nessun altro. Nessun altro ha avuto il buon senso, il coraggio, non lo so come vogliamo definirlo, per difendere la nostra maglia. Poi tutto il resto è indifendibile e opinabile. Ma che la RAI, insomma, inserisca questo tipo di insulti in un servizio è veramente di cattivo gusto. In molti credo che non lo abbiano visto perché, come è successo all'assessore Guidotti, non capiva di cosa stessimo parlando. Ora, visto il servizio, anche lui ha capito che inserire un personaggio che insulta così, come ho scritto Ferdinando io, non alza, non toglie niente al servizio. Cioè, se non diceva quella frase, non è che non si capiva il concetto di cosa stesse parlando chi ha realizzato il servizio per la RAI. Quindi non lo so. Tu cosa ne pensi, Ferdinando?
No, io penso che, a prescindere dal fatto che la RAI sia al servizio pubblico, no, e quindi abbia delle regole, un'etichetta ancora più stringente da rispettare, ma credo che questo sia una responsabilità di tutti i media e tutti gli organi di informazione, quello di mantenere comunque il livello, direi, espressivo nei canoni di correttezza e di anche, direi, di dignità, perché poi certe espressioni, certi modi di dire e certi, direi proprio un linguaggio deteriore, io penso che squalifichi un po' tutti, squalifica anche chi ascolta, squalifica anche il mezzo, squalifica anche il tipo di trasmissione, il lavoro che si fa. Spesso c'è molto, no, c'è molto lavoro dietro a un pezzo giornalistico, sia esso radiotelevisivo, sia esso di carta stampata, sia esso anche di su internet, ma ecco, poi basta poco per svilirne il contenuto, perché poi passa tra l'altro tutto in secondo piano. Cioè, l'effetto di questo tipo di scivolone, lo vogliamo chiamare così, sì, annulla anche il contenuto giornalistico del servizio.
Del valore di tutto quello che è stato montato in precedenza, sosteniamo, ha scritto leggero e inqualificabile. Il comportamento del giornalista che ha realizzato il pezzo.
Leggero perché non si sono accorti di quello che stava passando, ecco, in questo senso leggero.
Sì, perché è
tutto... leggero non è.
No, è pesantissimo per noi, leggero nel senso che tutto questo è inserito praticamente in quasi una chiacchierata da bar. Tra chi intervistava e l'intervistato, non rendendosi conto che non era una chiacchierata da bar, perché appunto l'avresti proposto a livello nazionale sulla RAI, quindi mezzo di Stato, per non usare altri termini. E noi questo noi ci ha fatto veramente indignare, perché non l'avremmo mai fatto e non l'abbiamo mai fatto neanche noi una cosa del genere a casa d'altri, perché si pensa sempre che ci sia un decoro in ogni caso. 334 35 20 488 per i vostri pensieri. Qui abbiamo tantissime cose da fare, abbiamo anche un collegamento con recuperato l'ultimo momento con Daniele Titarelli per farci dire l'allenamento di oggi, perché noi dobbiamo farci il sangue amaro fino alla fine. E allora intanto ci fermiamo, break pubblicitario con noi, poi velocissimi a raffica uno dietro l'altro, via.
Punto Biancorosso. Dal 1980, Gioielleria GB Shop, vendita orologi di prestigio ed assistenza qualificata delle migliori marche. La Gioielleria GB Shop è in corso Amendola 22 ad Ancona. Vieni a trovarci anche online al sito www.gbshop.com.
Chi ama lo sport sceglie Giampaoli. Freschezza e genuinità, dolci, biscotti e specialità locali per una sana energia. Prodotti senza zuccheri per diabetici. Dal 1900 Giampaoli vi pensa con dolcezza. www.giampaolidolciaria.eu.
Ad Ancona, nuovo centro sportivo Schiavoni, via Pastore 17, zona Baraccola. Da noi troverete campi per calcetto, basket, pallavolo, tennis e una palestra con corsi di fitness, psicomotricità, karate e tanta tanta danza. Un'unica struttura per tanti sport. Il nuovo centro sportivo Schiavoni è aperto a tutti per giocare a calcetto, basket e tanto fitness. Potete prenotare direttamente al numero 071 80 41 60. Vi aspettiamo alle nostre giornate di prova gratuite. Tappezzeria Alessandrelli, dal 1961, è sinonimo di professionalità e cura del dettaglio. Alessandrelli è tessuti per tendaggi, tende tecniche da sole, allestimenti nautici, rivestimenti, divani e poltrone. Il tutto con lavorazione artigianale. La tappezzeria Alessandrelli è a vostra disposizione ad Ancona in via Marconi 10A. Per info 071 57 327. Tabaccheria Stefano Massi, via Isonzo 190 ad Ancona. Vasto assortimento di quaderni, quadernoni e tutto quello che può servire allo studente modello. Tabaccheria Massi, via Isonzo 190, Ancona. Sempre insieme a te. Hai problemi con la tua auto? Il punto batteria di Pieralisi e Buzzo ti aspetta per ogni tua esigenza in via Marconi 12, zona Archi ad Ancona. Telefono 071 24 13 493. Nuova promozione, su ogni tagliando eseguito verrà applicato il 15% di sconto.
Hai la testa sempre in vacanza?
Certo! Con Criluma Viaggi di Ancona viaggiare è semplice e conveniente. Un esempio? Fino al 31 dicembre prenoti la tua vacanza, diventi Crilumer e risparmi sul viaggio.
Agenzia Criluma Viaggi ad Ancona, in via Totti 2, zona Baraccola Est. Telefono 071 99 45 580. www.crilumaviaggi.com.
Non conosci Mires Elettrodomestici? È proprio arrivato il momento di venirci a trovare. Mires Elettrodomestici è l'unico centro assistenza autorizzato nella zona di Jesi Senigallia per i marchi Folletto e Bimbi, Miele, De'Longhi, Ariete, Braun, Oral-B, Kenwood, Imetec e Remington. Ci occupiamo di assistenza e vendita piccoli elettrodomestici. Ci troviamo a Senigallia in via Umberto Giordano 46 e a Jesi in viale della Vittoria 79. Seguici su Facebook e visita il nostro sito www.mires-elettrodomestici.it. Cerchi un punto vendita specializzato per l'abbigliamento uomo ad Ancona? La risposta è una sola.
Il Camiciaio in via Macerata 2.
Dal Camiciaio, grandioso assortimento di maglieria e pantaloni navigare. Tantissimi modelli di camice Milena e favolosi jeans Holiday.
Da quest'anno, dal Camiciaio, trovi anche l'intimo uomo. Il Camiciaio è ad Ancona in via Macerata 2, angolo via Torresi. Telefono 071 89 50 43.
Radio Tua. Radio Tua.
La voce della tua città.
Punto Biancorosso.
Rientriamo dalla pausa pubblicitaria, la prima delle due che abbiamo durante tutta la nostra programmazione. Abbiamo detto tanti gli impegni, tanti gli argomenti da trattare, non ci facciamo mancare nulla, anche le ultime dal campo, e saranno bellissime le ultime dal campo, perché domenica ci sarà l'ultima partita dell'Ancona per la stagione 2016-2017. E ovviamente noi stiamo pendendo dalle labbra di Daniele Tittarelli, che oggi si è recato allo stadio del Conero per vedere l'allenamento. Quali belle notizie ci porta Daniele Tittarelli dallo stadio del Conero, uno degli ultimi giorni di allenamento dell'Ancona targata 2016-2017?
Daniele, un saluto a te e a tutti i giornalisti presenti in studio e agli ascoltatori di Radio Tua.
Abbiamo anche Davide Mancone in studio.
Ancora non l'avevo presentato, adesso l'avrei presentato.
No, vabbè. Anche Mancone, con cui abbiamo condiviso una delle ultime gioie dell'Ancona, ovvero il passaggio del turno a Teramo in Coppa Italia, dopo da lì si è spenta la luce. Però,
Daniele, mi raccomando, sì. Dettagliato l'allenamento, il tuo notiziario sull'allenamento di oggi, è dettagliato.
Ma sarà dettagliatissimo. L'allenamento di oggi è stato molto impegnativo, perché la porta principale dello stadio del Conero, la porta Carraia, era chiusa. Oggi si sono concessi un giorno di riposo, tanti gli acciacchi, tanti problemi fisici, psicologici del gruppo, e quindi hanno deciso di non allenarsi. Si sono allenati metà squadra da martedì a giovedì, e oggi mister De Patria ha preferito dare un giorno a tutti, visto che ormai stanno tirando la carretta solo in 11-12 della rosa della prima squadra. Gli altri, ecco.
Ma quindi allenamento ufficialmente annullato?
Sì, oggi non era previsto l'allenamento, non si è presentato nessuno, ma non perché già da ieri avevano concordato che quest'oggi non ci sarebbe stato l'allenamento.
Domani la rifinitura si farà?
Sì, domattina ci sarà la rifinitura, però come ho detto prima sono ormai rimasti 12-13 giocatori disponibili, gli altri tra certificati, infortuni veri, problemi pseudo veri o meno, non si sono mai allenati durante la settimana, e per la precisione non ci sono allenati, non giocheranno Forlì, Scuffia, Barilaro, Ricci, Caccioli, Agei, Djuric, Zampa, Momenté, Samb, Voltan e Del Sante, che è squalificato.
Bene, quindi immagino che ci sarà anche quindi una folta rappresentativa della formazione Beretti convocata per il match di domenica, no?
Sì, dovrebbero essere 13-14 con Barto i rappresentanti della prima squadra, poi ci sarà il portiere Piangerelli, ci sarà Bellucci, che già è spesso nato in panchina, Fraternali, e probabilmente Scudiero e Gioacchini, però non penso che ne vedremo, forse nel secondo tempo magari potrebbero entrare, però la formazione titolare sarà comunque composta da giocatori della prima squadra, gli 11 rimasti, ecco.
Ecco, io qui farei intervenire anche te. Diamo il benvenuto intanto a Davide Mancone, allenatore della Beretti dell'Ancona, che appunto ci confermerà quanto detto da Daniele Titarelli in questo momento.
Buonasera a tutti innanzitutto. Sì, confermo quanto detto. Sono 10 ragazzi che sono stati aggregati alla prima squadra in questa settimana, non nel primo allenamento, nel successivo, e quindi sia ieri sono stati con la prima squadra e saranno anche domani mattina disponibili. Poi toccherà insomma al mister vedere chi può dare una mano per la partita di domenica e chi meno.
Ecco Daniele, quindi intanto è confermato che quindi la squadra andrà a Forlì, perché ci eravamo anche posti questo dubbio nel corso della settimana se effettivamente l'ultima gara l'avrebbero giocata.
E no, al di là dell'aspetto insomma puramente della classifica dell'Ancona, c'è anche da rispettare, anche se logicamente il risultato è quasi scontato, però c'è da rispettare una lotta a salvezza, perché il Forlì, il Teramo, il Fano, sono tutte squadre, il Mantova, sono tutte squadre che pendono da quel risultato, perché se l'Ancona dovesse fare un dispetto al Forlì potrebbe guadagnare posizioni il Fano, potrebbe guadagnare posizioni il Teramo, quindi ne va della lotta a salvezza. Poi logicamente il risultato, per come si sono allenati, per le condizioni sia fisiche che soprattutto psicologiche della squadra, è quasi scontato il risultato, però logicamente la presenza è dovuta, se non altro per onorare il campionato e le altre squadre in lotta. Poi con questa Ancona tutto il contrario di tutto può avvenire. Però
il Forlì, ricordiamo che il Forlì si gioca la possibile salvezza diretta addirittura.
Esatto, qui c'è un obiettivo non per l'Ancona ma per il Forlì e per tutte le altre squadre coinvolte, dal Mantova al Fano al Teramo, lo stesso Lumezzane, quindi non presentarsi sarebbe veramente la...
Perché in pratica c'è ancora una poltrona disponibile per la salvezza diretta, la Maceratese è fuori tiro.
Il Mantova potrebbe pareggiare, Forlì potrebbe vincere e passargli avanti, o lo stesso Fano con una serie di risultati favorevoli può stirare a togliersi dai play-out o comunque sia migliorare la posizione. Non so, se l'Ancona fa sgambetto al Forlì, il Fano potrebbe andare quart'ultimo o quint'ultimo, e quindi... Logico, no, non penso che avverrà, però c'è questa partita da fare dove ecco giocheranno quelli un po' meno impiegati, tipo Di Dio, tipo Kostadinovic, centrocampo ci sono pur sempre Gilonese, Bambotti e Vitiello, davanti ci sono Bariti, Paolucci e Frediani, poi nel secondo tempo magari ci potrebbe essere spazio per Bellucci, per Fraternali che si sono allenati con più costanza, oppure per Gioacchini, per Scudiero, per altri che sono stati aggregati negli ultimi giorni.
Bene Daniele, non t'affaticare troppo agli allenamenti dell'Ancona, non sudare e domani però tienili d'occhio.
Sì, domani c'è questa rifinitura che concluderà una stagione davvero sottotono sotto tutti i punti di vista, conclusa in modo pessimo con la sconfitta con la Samp che ha sancito la retrocessione matematica. Ormai veramente non si vede l'ora di archiviare definitivamente questa parentesi, anche se temo che dall'8 maggio inizieranno altri tipi di turbolenze, quindi le sofferenze non sono certo finite.
Assolutamente no, grazie Daniele, con te poi ci sentiremo, forse non ci vedremo ma ci sentiremo forse anche nella giornata di domenica, forse, non lo so. Si troverai un attimo.
Ciao Daniele.
Grazie, un saluto a tutti.
Ciao Daniele.
Ciao Daniele. Ciao. Lasciamo il nostro Daniele Titarelli, firma del Corriere Adriatico. Abbiamo scherzato sugli allenamenti, forse la volta buona per vedere dei volti nuovi e dei virgulti in campo, in un campo poi bello tosto, quello di Forlì. Allora, ritorniamo con mister Davide Mancone. Abbiamo accennato prima che ci sono dei ragazzi aggregati alla prima squadra. Qualche notizia in più?
Beh, c'erano comunque già 4 aggregati da quando è arrivato mister De Padre, che ha messo sicuramente un occhio in più sul settore giovanile.
Che sono?
Piangerelli, Bellucci, Moretti e Fraternali sono con la prima squadra almeno da un mese, almeno da
Piangerelli il portiere, no?
Piangerelli il portiere, che poi mi pare che sia andato in panchina a Bergamo contro l'Albino Leffe. E Bellucci ha fatto più di una panchina. Fraternali mi sembra che sia andato in panchina fuori casa, adesso non ricordo, in una partita in cui si è anche scaldato, quindi era quasi in odore di entrare. sono cambiate le cose un po' con De Padre per quanto riguarda il, diciamo, l'approccio alla Berretti, al settore giovanile, quindi secondo me qualcosina mi aspetto di vedere domenica, magari un esordio, insomma qualche, un piccolo spazio anche per qualche ragazzo di questi.
Magari ci sarà anche possibilità per qualcuno di loro magari giocare anche dal primo minuto, visto e considerato che la settimana della prima squadra è stata un po' quel che è stata a livello di motivazioni e di impegno sul campo dell'allenamento, magari motivazioni in più sicuramente questi ragazzi ce li hanno, e come, a prescindere da una classifica ormai disegnata con la retrocessione, però ragazzi giovani che hanno voglia sicuramente di farsi vedere, di correre sul campo, che è quello che è fondamentale, quindi magari ci sarà spazio, non dico per una gran parte perché sicuramente non sarà così, però magari per uno o due elementi anche dal primo minuto, chissà.
Io sono di parte, spero che questo avvenga, perché al di là della situazione che sta vivendo la società, che stiamo vivendo, è comunque rimane una soddisfazione, rimarrebbe una soddisfazione. Il mister Socca, insomma, nutre stima nei confronti di un paio di loro che a mio modo di vedere potrebbero essere pronti, a maggior ragione in una partita del genere, quindi potremmo anche avere questa sorpresa, insomma, di vedere qualche esordio di un ragazzo giovane.
Chiaramente nomi su quelli pronti non me li fai, perché sennò
sarebbe scorretto, ecco, nei confronti degli altri. Secondo me ce ne sono anche altri che nel corso della stagione non sono stati notati, ma che sono pronti e che potrebbero poi tornarti conto per il futuro, se ove ci fosse un futuro, soprattutto se si parlasse di una Serie D. Quindi ragazzi pronti ce ne sono, non è proprio così scadente il livello dei ragazzi, bisogna solo dargli fiducia, credere nei giovani, perché loro hanno tante aspettative, tanto entusiasmo, e veramente quando sono in quelle condizioni possono dare anche qualcosa in più. Secondo me qualcuno di loro può fare anche bene, può fare anche bella figura.
Fernando?
Sì, questo è, come dire, dovrebbe essere la norma, no? La norma di una società che programma è utilizzare, spesso accade a tutti i livelli, le ultime giornate di campionato, quando magari i giochi sono fatti, quando non ci sono particolari, soprattutto quando non ci sono particolari tensioni, utilizzare quelle partite per testare anche i giovani all'esordio in prima squadra, perché poi ricordiamo che i giovani sono materiale, tra virgolette, che va trattato con cura, non possono essere, rischiano di bruciarsi, non possono essere buttati allo sbaraglio, vanno inseriti preferibilmente in un meccanismo che funzioni, per cui gli innesti devono essere in numero contenuto e anche oculati dal punto di vista della preparazione psicofisica del ragazzo che si affaccia ad un campionato professionistico, perché poi ricordiamo che un conto è giocare la Berretti, ma anche la Primavera. Io ho seguito per un periodo di tempo formazioni di Primavera, giocatori che in Primavera sembravano prontissimi, poi messi a livello di Serie B in un campionato professionistico, ma anche a livello di Lega Pro, incontrano giocatori molto più pronti, anche fisicamente molto più esperti. Davide poi ci può dire sicuramente di più su questo, e c'è il rischio che il calciatore non pronto vada incontro a un'esperienza che lo segna negativamente, no? Questo è poi il problema.
Secondo me il mister si è attentennato, è stato proprio per questo, perché insomma un paio di colloqui li abbiamo avuti, e probabilmente quello che l'ha frenato è proprio che mancavano quelle certezze attorno a un valore, insomma, di squadra che potesse mettere a proprio agio un giovane all'esordio, perché è stato tentato, ti devo dire la verità, è stato tentato più volte magari di inserirli. Forse anche per dare un messaggio agli altri,
certo,
no? Sarebbe
certo,
stato un,
certo,
secondo me, il giusto messaggio da dare poi al resto della squadra. Però in un clima così difficile e rigido, dare la responsabilità a un ragazzo di 17 anni, perché parliamo di quasi tutti i ragazzi del 99 tra quelli citati, era un bel azzardo, e secondo me ha fatto bene a gestirla così. È chiaro che se un ragazzo poi non ha la possibilità di esordire in queste condizioni diventa un po' difficile, quindi significa un po', insomma, non credere nel discorso del settore giovanile. È stata una stagione purtroppo fallimentare, allora a quel punto quale miglior occasione per inserire, insomma, dei giovani. Poi il Teramo, insomma, ha vinto un paio di partite, forse più di una, con un 98 lì davanti, quindi se abbiamo dei ragazzi di valore ogni tanto bisogna fare anche,
ecco,
bisogna anche rischiare.
Secondo te quindi ci sono dei valori in questa formazione Berretti, che lo ricordiamo è formazione Berretti allenata da Davide Mancone, è la squadra di vertice del settore giovanile?
Lo siamo stati fino a poche giornate alla fine. Due giornate alla fine abbiamo steccato, diciamo, l'occasione di andare ai playoff.
No, dicevo, la squadra di vertice nel settore giovanile,
sì, dal punto di vista
è l'ultimo livello.
Sì, dal punto di vista gerarchico sono i ragazzi di 17-18 anni.
Ecco, sì. Il campionato com'è andato invece?
Campionato è andato dal punto di vista, diciamo, delle tematiche che dovevamo sviluppare, dei ragazzi che dovevamo crescere, è andato abbastanza bene. Dal punto di vista del, diciamo, del risultato sportivo, che conta fino a un certo punto a quest'età, anche se comunque è sempre uno strumento di motivazione, no? Per dare entusiasmo ai ragazzi, per incitarli a lavorare meglio, diciamo che ci siamo arenati a 3-4 partite dalla fine, siamo stati secondi nel girone d'andata. Siamo poi scivolati al quarto posto e nelle ultime giornate siamo usciti fuori dalla griglia dei playoff perdendo 3 partite su 4.
Effetto del famoso Viareggio?
Analizzando così a bocce ferme, probabilmente un po' di conseguenza ce l'ha data, perché eravamo in un momento di salute eccezionale, e avevamo delle certezze e lì un po' le abbiamo perse, tant'è vero che io non ero, allora ero felice dell'esperienza che andavamo a fare e che i ragazzi avrebbero fatto, tant'è vero che ho condiviso con loro la decisione di accettare, o più che altro, insomma, di stimolare la società a farlo, però ero timoroso perché sapevo, insomma, il nostro livello, sapevo più o meno anche gli avversari che andavamo a incontrare, perché avevamo preso un girone veramente duro e quindi probabilmente dovevamo andarci preparati meglio, con un altro atteggiamento. Siamo andati per fare il calcio che facciamo sempre, che è un calcio offensivo, che è un calcio comunque votato a giocare nella metà campo avversaria. Lì te lo puoi permettere fino a un certo punto, e ci ha tolto delle certezze, a mio modo di vedere. Poi magari quando concluderemo la stagione, che ci saluteremo a tavola, forse avremo modo di sviscerare meglio queste sensazioni, perché poi sono, io almeno il mio lavoro è stato questo, ho trovato una squadra, devo sottolineare questa cosa, che ho visto mille polemiche, ho trovato una squadra ben selezionata e ben preparata dai due allenatori precedenti, perché non sono il tipo di fare polemiche sui giovani o di fare polemiche.
Quindi, diciamo, la gestione Servadio.
La gestione dei due allenatori precedenti, poi magari Servadio non lo conosco, non conosco nemmeno gli allenatori, io parlo di campo, perché è quello che mi compete, poi magari, che so, la gestione può essere stata peggiore di quella attuale, però parlo, insomma, dei due allenatori, hanno fatto sicuramente un buon lavoro, quindi il gruppo era vivo, era un gruppo con degli ottimi connotati e con degli ottimi valori, certo non da poter arrivare a competere con delle primavere, soprattutto per 90 minuti, però abbiamo cercato di mettere i ragazzi al centro del lavoro, quindi farli protagonisti e farli crescere nelle loro responsabilità, perché poi, ecco, quando vai in campo a certi livelli, in una piazza del genere, ti trovi un sacco di responsabilità, un sacco di peso sulle spalle.
Però Davide, se parliamo poi tu dicevi giustamente la preparazione al Viareggio, no? Tutte le squadre che vanno al Viareggio, a parte che si tratta di squadre, per quanto riguarda le italiane, di squadre che partecipano al campionato primavera, che è già un campionato più impegnativo di quello a cui partecipa la Beretti in quanto Lega Pro, ma al di là di questo molte squadre si rinforzano con dei prestiti, quindi hanno già un'intelaiatura più robusta, sono già calciatori che alcuni, voi avete incontrato l'Atalanta, che forse oggi è il top dei settori giovanili italiani, anche senza il forse, che ha sfornato anche ultimamente giocatori come Gagliardini, fratello del Gagliardini che venne ad Ancona, ma anche dopo la cessione di gennaio di Gagliardini, l'altra cessione pure all'Atalanta,
Caldara.
Gasperini anche dopo gennaio ha attinto altri giocatori della primavera.
Ti faccio l'esempio, a Lampante, fine partita, Bonacina è venuto da me.
Bonacina, allenatore
dell'Atalanta, mi è venuto da me chiedendomi scusa, perché ho detto: guarda, non mi aspettavo questo dislivello, perché abbiamo mandato un osservatore a vedervi contro il Bassano, che noi, partita che noi il sabato, quindi 7 giorni prima, avevamo vinto 4-0 in scioltezza al Del Conero. Ho visto i vostri due primi tempi con le nostre avversarie, poi ho visto che con i ricambi andavate in difficoltà, però ho visto che il primo tempo ci stavate, tant'è vero che noi con la Buccia abbiamo perso 3-1, perdevamo 3-1 il primo tempo, abbiamo preso due traverse. Con i brasiliani abbiamo perso 1-0 il primo tempo, poi ho fatto tutti i cambi perché noi abbiamo intrapreso questa esperienza con un altro spirito, e non si può fare al Viareggio questo, perché è come andare a fare una vacanza al Mondiale, e al Mondiale di calcio ci sono
gli altri, non vengono in vacanza,
non vengono in vacanza e ti fanno del male anche fisico. E quindi ho detto: non mi aspettavo questo, perché oggi mi rientravano tutti non convocati
della
di Gasperini,
esatto.
e quelli che tornavano dalla nazionale, tipo Capone, Mazzocchi, eccetera, eccetera, che sinceramente io Capone lo conoscevo, Mazzocchi ho avuto modo di conoscerlo sul campo, e sono ragazzi che hanno tutti esordito in Serie A.
Sì,
allora,
sì,
nel momento in cui ti trovi un latte-latte, i primi 30 minuti ha fatto 3 gol, che ha segnato in Coppa Italia contro la Juventus, non primavera, ma prima squadra, capisci che sono due realtà diverse.
Esatto.
Su questo noi non eravamo preparati, però i ragazzi lì per lì l'hanno presa con serenità, hanno preso peggio le due sconfitte con gli stranieri, benché eravamo andati forniti di video, avevamo cercato di studiare gli avversari, eccetera, eccetera, ci eravamo resi conto di che livello, perché la Bucia, per esempio, è un'accademia che gira il mondo, che ha battuto il Benfica, che ha pareggiato con il Real Madrid, cioè, quindi parlavamo di una squadra che è di livello under 19, ma di livello assoluto, perché sono giocatori selezionati, allenati da Renzo Gobbo, che è stato sempre l'allenatore in seconda di Guidolin, finché Guidolin, tra virgolette, non è andato in pensione. Quindi questo ti fa capire che grande progetto c'era nella Bucia, e ci siamo trovati leggermente, devo dire, impreparati. Forse abbiamo sopravvalutato un po' quello che potevamo fare con le nostre forze. Poi si è sempre parlato che di prestiti, no? Diciamo nelle riunioni precedenti a questa esperienza, che poi non sono arrivati. Fatto eccezione per un ragazzo che era già nelle giovanili dell'Ancona e quindi è venuto a fare questa esperienza con noi, perché è rientrato solo per questo evento. Cosa che io ho appoggiato, perché comunque, insomma, ragazzo d'Ancona che faceva parte del gruppo negli anni precedenti, per me andava bene. Rinforzi ce ne volevano. La Maceratese ha preso 5 stranieri per fare questa esperienza, e è stata competitiva anche con la Juventus stessa. A fine primo tempo perdeva 1-0. Quindi, sì, da questo punto di vista, sì, bisogna vedere anche con che tipo di atteggiamento si è portato avanti il campionato. Perché, per esempio, noi quando abbiamo giocato con la Maceratese, che avevamo battuto 15 giorni prima in casa, abbiamo trovato una squadra con 3,97 e tutti 98, e mi pare un 2001 e un 99, comunque una squadra, diciamo, già rivolta verso la prima squadra.
Certo, ventenni.
Noi eravamo sotto età, noi comunque la maggior parte della squadra
sì,
era 99.
Ecco, io perciò dico, insomma, anche la scelta di farlo così il Viareggio, secondo me, ha sfiorato l'autolesionismo, insomma, perché alla fine credo che i tuoi giocatori non siano usciti rinforzati dall'esperienza del Viareggio. Perché quando perdi 3 partite così, entri in un frullatore di quel tipo, non ritorni come eri andato.
Io devo dire grazie a tutto lo staff, sia dirigenziale che lo staff tecnico, quindi dovrei fare tutti i nomi, non li faccio perché magari, insomma, potrei dimenticarne qualcuno. Perché soprattutto dopo la seconda partita ci siamo prodigati tutti a cercare di fare una campana di vetro su questi ragazzi e cercare di dimenticare il prima possibile questa esperienza, perché volevamo tutelare il cammino che abbiamo fatto in campionato, che era stato un campionato fino a quel momento eccellente, e ci siamo impegnati per cercare, insomma, di proteggerli da questa brutta realtà. Però effettivamente la botta si è sentita, la botta è stata forte, e qualche piccola conseguenza l'abbiamo vissuta, ma ripeto, solo a livello sportivo, perché poi per tutte le altre cose questo non ci ha toccato. Però questa esperienza qui ci ha fatto male più di vedere, insomma, lo stato societario, no? Che avanzava, e nell'incertezza, non sapere i ragazzi magari se hanno un futuro, se potranno avere un futuro con l'Ancona o
ecco,
viceversa.
Ma a livello di, adesso tornando invece dal Viareggio, tornando all'Ancona, ecco, a livello di settore giovanile, come visto lo sfacelo della prima squadra, come è stata la gestione della stagione?
La gestione della stagione è stata impeccabile fino a dicembre-gennaio, dal punto di vista organizzativo, dal punto di vista della vita quotidiana, insomma, sul campo, eccetera, eccetera. Da lì in poi abbiamo iniziato a percepire qualcosa che non andava, o delle difficoltà nelle riunioni ufficiali. Mancini, insomma, ci ha spiegato che purtroppo la situazione che purtroppo coinvolgeva la prima squadra ricadeva anche sul settore giovanile, sia per quanto riguarda la parte economica che per quanto riguarda la parte organizzativa. Da lì in poi penso che vada fatto un plauso a chiunque abbia preso l'impegno di lavorare nel settore giovanile, perché ci siamo tutti rimboccate le maniche, tutti abbiamo fatto qualcosa in più rispetto a quello che era il nostro compito. Abbiamo vissuto anche noi in una situazione di sofferenza, perché chi sceglie di fare un'esperienza del genere la fa veramente sognando, perché quando hai la fortuna di metterti la casacca dell'Ancona addosso è chiaro che hai grandi motivazioni, grande voglia di fare, però devo dire che bisogna fare un plauso a tutti perché le attività sono state garantite, si è andata avanti fino alla fine e oggi insomma possiamo dire di essere arrivati almeno con grande dignità, con grande onore alla fine della stagione.
Riprendiamo il discorso con Davide subito dopo.
Subito dopo, perché adesso abbiamo contattato in diretta, lo ringraziamo, il direttore sportivo dell'Ancona, Giulio Spadoni, che in questo momento è in trasferta per vedere una partita. E allora lo ringraziamo perché lo stiamo distogliendo da quello che andrà a fare da qui a poco. Benvenuto sulle nostre frequenze, Spadoni.
Ma distogliendo, no, la partita inizia alle 20:30.
Ah,
c'è,
quindi...
c'è tempo ancora.
C'è la cena, però, c'è da prepararsi per la cena.
No, vabbè, sono a Perugia a vedere Perugia-Spezia, ma quando vado a vedere le partite mi piace arrivare sempre un po' prima, perciò non c'è problema.
Allora, buonasera Giulio Spadoni e Cristian Camilletti.
Ciao Giulio, buonasera.
Allora, intanto buonasera. La settimana ultima, possiamo dirlo, prima del match di Forlì, sappiamo che non è stata poi così, diciamo, molto dispendiosa da parte dei giocatori biancorossi.
Beh, vabbè... purtroppo è una partita che non ha alcun significato per la nostra classifica, lo ha per il Forlì, perciò è giusto onorarla. Vabbè, il mister ha risparmiato l'allenamento di oggi, poi l'attività è stata quella consueta delle altre settimane. È chiaro che è una settimana particolare perché purtroppo il verdetto è già stato emesso domenica scorsa. È normale che sia così, adesso stiamo ragionando, forse ci sarà anche spazio per qualche giovane poter quantomeno togliersi la soddisfazione di esordire, perché ci sono già dei ragazzi che erano aggregati da un po' di settimane alla prima squadra. Probabilmente potrebbe essere questa l'occasione quantomeno per dare un po' di spazio a loro.
E diciamo che questo probabilmente è l'unica nota positiva della partita di domenica, dare spazio appunto a dei giovani che sicuramente saranno ben motivati rispetto magari a quelli della prima squadra, che ormai di motivazioni non ne hanno assolutamente più.
No, beh, chi scenderà in campo, ripeto, al di là che non abbiamo purtroppo obiettivi di classifica, però va onorato il campionato, anche perché la squadra che è dall'altra parte comunque ha degli interessi, perciò insomma quantomeno bisogna affrontare la partita nelle dovute maniere. Mi auguro che possa scendere in campo qualche giovane, perché due o tre ragazzi che si sono aggregati sono abbastanza interessanti, perciò ecco, una piccola soddisfazione magari anche per loro poter magari esordire. Sicuramente ci metteranno più motivazioni di qualcun altro, perché è normale per un ragazzo magari che ha 17, 16 anni, 18, insomma, giocare una partita in un campionato professionistico, credo che al di là del contesto sia sempre un'esperienza molto importante e gratifica anche il lavoro magari fatto dal settore giovanile.
Sì, Giulio, buonasera. Ferdinando Vicini.
Buonasera.
Senti, che cosa prevedi per dopo la conclusione del campionato? Cosa succede dopo?
Cosa succede? Io credo che l'attività comunque continuerà per un po' di tempo, perciò posso rispondere per quello che è il discorso tecnico. Non è che ci sono impegni ufficiali o altro, però credo che la società abbia intenzione almeno per un certo periodo di continuare l'attività, gli allenamenti magari serviranno anche a questi ragazzi che dicevamo prima. Poi chiaramente siamo a disposizione, sentiremo quali sono le esigenze e le disposizioni della società.
La società, visto che comunque immagino che sarete in contatto, la società cosa pensa di fare? Dopo finito il campionato, cosa pensa di fare? Di iscriversi, di cedere, di liquidare?
Questo io so che la prima cosa che hanno in mente di fare è quella di lavorare su un ridimensionamento del debito che possa passare tramite situazioni di accordi o ricapitalizzazioni, perché credo che insomma, bisogna arrivare al 30 giugno con una situazione debitoria sopportabile, ecco, questo è il discorso, per garantire all'Ancona un futuro. Poi dopo quello che possa succedere non lo so, so che ci sono malgrado tutto degli interessamenti, però poi le cose vanno sempre fatte in due. Ci può essere anche la volontà di cedere, ma chiaramente bisogna trovare chi ha volontà di acquistare, ma al di là di questo credo che da quello che ci hanno detto il proseguimento del progetto dell'Ancona passi per forza di cose tramite un ridimensionamento della situazione debitoria.
Ridimensionamento della situazione debitoria non è facile, nel senso che credo occorra comunque mettere della liquidità che oggi non c'è, come testimonia il fatto che gli stipendi anche gennaio e febbraio credo siano stati pagati adesso con il ricorso alla fideiussione di Marinelli. Quindi liquidità non c'è.
Guarda, io su questo non so che risponderti. Il ridimensionamento del debito passa sicuramente tramite l'emissione della liquidità. È una cosa imprescindibile. Perciò,
matematica, che, direi.
Matematica, ecco, cioè, non è che si ridimensiona per volontà divina, perciò sicuramente la proprietà dovrà immettere capitali, anche perché, insomma, anche se si dovesse arrivare con fornitori o con tesserati a
degli accordi,
accordo transattivo,
bisogna pagare gli accordi.
Certo, cioè, è normale che vada fatto anche con della liquidità, perciò comunque sia una ricapitalizzazione e un rimpinguamento delle casse societarie, la proprietà deve farlo, questo è fuori
invece,
discussione.
Invece tornando al tuo campo più specifico, perché noi avremmo veramente voluto anche parlare con qualcuno della società e non è stato possibile, quindi intanto ti ringrazio perché tu sei sempre disponibile, l'unico che poi risponde. Ecco, invece, posto che domenica si è consumato l'ultimo atto, direi agonistico, della stagione, purtroppo sì, finito come è finito, i giocatori, ecco, in che condizioni sono? Perché poi questa settimana abbiamo visto il comunicato, o meglio, abbiamo visto l'intervista di Perna della Maceratese, che ha denunciato fatti parecchio gravi, anche lì il comunicato del Mantova, i giocatori del Mantova, quindi insomma, come dicevamo, si stanno scoprendo parecchi sepolcri ed emergono situazioni veramente incresciose, perché penso che quella della Maceratese sia veramente al limite del sostenibile, almeno per quello che io ho potuto leggere dall'intervista a Perna.
La situazione della Maceratese è sicuramente stata in tutto l'anno anche molto, ma molto peggiore di quella dell'Ancona, perché sono mancate altre cose, oltre a gli stipendi sono anche lì molto più indietro addirittura.
Ottobre.
Perciò sicuramente i giocatori della Maceratese e il loro allenatore hanno vissuto una stagione, io ne conosco diversi che sono stati, c'erano anche l'anno scorso, hanno vissuto una stagione incredibile, perciò a loro, adesso ho la notizia che domenica ci sarà la partita a porte chiuse perché gli steward non sono stati pagati e non hanno intenzione di dare il loro servizio. È una situazione allucinante, però gli va dato merito, un grandissimo merito, per una squadra che sul campo, se non erro, ha fatto 46 punti, perciò insomma questi ragazzi, al loro allenatore va fatto sicuramente un grande applauso. Io so che ci sono tante situazioni in Lega Pro purtroppo, e questo magari dovrebbe far pensare chi dirige tutto il baraccone, che probabilmente c'è qualcosa che non funziona al di là delle difficoltà, perché non sono due società su 60, almeno adesso alcuni casi non sono ancora emersi perché magari verranno fuori più avanti, perché io so per certo che la percentuale è molto più alta, e mi dispiace perché non è che il mal comune è mezzo gaudio. Probabilmente questo format va rivisto in maniera seria, va rivisto anche per quella che è la distribuzione delle risorse, perché in Lega Pro arrivano veramente le briciole.
Ma anche i controlli, se mi permetti, Giulio, perché esiste un organo di controllo, vorrei capire cosa hanno controllato, visto che sono state ammesse al campionato società che poi hanno dimostrato, ma non alla fine della stagione, ma già a ottobre, di non essere più in condizioni di pagare gli stipendi. No? Penso che se uno non paga ad ottobre, vuol dire che i controlli di luglio non sono stati fatti come dovevano essere fatti. Insomma.
Sì, ma poi credo che ci sia stato un allentamento anche in quello che riguarda le garanzie. Io ricordo 4 anni fa, quando vincemmo il campionato con la San Benedettese, la società poi tutto sommato sana non si riusciva ad iscrivere perché non aveva una fideiussione che all'epoca era obbligatoriamente bancaria e di 400.000 euro, è arrivata con un giorno di ritardo. Adesso quest'anno ci sono società che hanno disputato tutto il campionato con fideiussioni assicurative farlocche, chiaramente lì i tesserati devono solo sperare che le proprietà, le società garantiscano le loro aspettanze, perché altrimenti non avranno neanche la fideiussione su cui rivaletti. Perciò io credo che Gravina debba fare un atto di onestà e riguardare profondamente il format, forse anche ragionare sullo status, perché calciatore professionista, forse ritornare al semiprofessionismo, non lo so, anche perché calciatori che in questa categoria guadagnano 20.000 euro, che magari sono cifre che per ragazzi che vivono lontano da casa anche esigue, alle società ne costano 40, perciò le società sono scontente, i calciatori pure, forse vanno riviste un po' tante cose, perché è chiaro che di questo passo, cioè avere ogni anno 10-12 società in profonda crisi, di cui molte rischiano anche di non riscriversi, è una cosa che deve far pensare, cioè non si può solo dire ma le società non sono serie. Sicuramente magari alcune società non sono serie o si trovano in difficoltà o non hanno i mezzi per affrontare la stagione, però anche il format va un po' rivisto, perché
sì, ma il format
sicuramente fa
voluto fortemente da Gravina, perché l'anno scorso non ci si arrivava a 60, per arrivare a 60, non l'anno scorso questo, io intendo l'estate, sì, sì. 2015 sono stati fatti salti mortali per trovare le squadre per arrivare a comporre i tre gironi da 20.
Beh, lui nella sua campagna elettorale aveva puntato molto sul format a 60 squadre, è chiaro che poi l'ha dovuto garantire, però il problema secondo me è che vanno trovate delle economie e delle risorse, perché se no da 60 si può passare a 50, a 40, ma poi c'è il rischio che questa categoria vada a scomparire, perciò adesso levate alcune realtà dove ci sono forze imprenditoriali disposte a fare investimenti, ma
sempre meno,
di 7-8 società su tre gironi, perché Cremonese, Alessandria, Venezia, Parma, Padova, Lecce, Foggia,
e basta,
e forse fermati. Abbiamo finito, ecco, sì.
Perché anche il girone C, fra Messina e altre, sono quelle società che dicevamo,
Sì, ma lo stesso Matera, che è una società che è stata prima in classifica con un budget importante, quando noi andiamo a giocare in Coppa, un giocatore mi disse che avevano difficoltà nel prendere gli stipendi, infatti credo che qualche mensilità non sia stata onorata.
Tutto questo una domanda e poi ti lascio, ma perché parlavamo della Maceratese, che comunque ha fatto 46 punti, credo, sul campo.
Sì, se non erro, sì.
Al netto delle penalizzazioni ha fatto 46 punti. E quindi evidentemente i giocatori della Maceratese non hanno subito il contraccolpo psicologico delle penalizzazioni, tutte quelle cose che si tirano fuori quando in genere si perde. I nostri calciatori hanno realizzato quello che hanno portato a termine, perché poi noi parliamo di società giustamente, perché diciamo la disgrazia che ci è capitata quest'anno per chi tiene all'Ancona è una disgrazia grossa, ma anche sul campo è capitata una disgrazia. Voglio dire, la responsabilità a questi giocatori che hanno portato l'Ancona alla retrocessione, secondo te l'hanno metabolizzata, hanno capito cosa hanno fatto? Perché tu, quando retrocedi con l'Ancona in Lega Pro, non è, con tutto il rispetto, non è come retrocedere con una squadra che magari ha fatto per il primo anno la Lega Pro oppure ha pochissime esperienze in Lega Pro.
Ma io credo, l'ho anche dichiarato nei giorni scorsi e non ho problemi a ripeterlo, io credo che abbiano sempre avvertito poco il pericolo di retrocedere, e soprattutto da quando sono arrivato ho visto che nelle loro teste si era incancrenito il discorso che comunque le responsabilità sono tutte della società. Secondo me questo è stato un clamoroso.
Quindi la Maceratese con questo discorso, la Maceratese
doveva fare zero punti.
Però già da ottobre, già da novembre doveva smettere di giocare come hanno fatto i nostri, insomma.
Esatto, io infatti mi sono prodigato in tutte le maniere e questo lo reputo un mio fallimento, nel senso che non sono riuscito a far capire che comunque non c'è un'attinenza. Nel senso, è chiaro che se una società è ben gestita, tutto funziona liscio, si può lavorare meglio, però io penso che la responsabilità di chi va in campo comunque è sua, e oggi questo risultato che ci addolora, perché io credo che retrocedere direttamente, neanche giocando ai play-out con questa squadra, sia una cosa che ci debba addolorare, comunque la responsabilità tecnica è dei calciatori, cioè non possono, io gliel'ho detto dall'inizio, le scuse non servono, perché ci sono tante realtà dove addirittura le difficoltà compattano e si arriva a fare dei risultati, mi è capitato anche a me in passato, dei risultati importanti, perciò quando tu non fai risultato in mezzo al campo, comunque è la tua responsabilità. Io dico, questo discorso l'ho fatto anche in positivo, ho avuto la fortuna di vincere 8 campionati, ho sempre detto che i meriti erano principalmente dei calciatori, perché chi va in campo comunque è quello che determina. Poi chiaramente ci sono gli allenatori, c'è la società, c'è tutto il resto. Però
vorrei ricordare che a questo punto, tu correggimi se sbaglio, ma da te vorrei una parola ufficiale della società, ai calciatori dell'Ancona mancherebbero, oggi siamo al 4 di maggio, al 5 di maggio mancherebbero gli stipendi di marzo e di aprile, punto, due mensilità, o sbaglio?
Sì, sì, ma poi ripeto, secondo me non c'è una correlazione diretta tra queste cose, sennò le classifiche sarebbero fatte in tutti i campionati dai soldi, non è così, cioè secondo me i calciatori si devono rendere conto che il loro fallimento tecnico dipende da loro. Cioè non puoi addossare responsabilità ad altri, perché poi ripeto, negli ultimi anni per fortuna ci sono delle regole più stringenti che portano comunque a dei controlli bimestrali, eccetera. Parlavamo con De Padre dei tempi in cui lavoravamo insieme 25 anni fa nella San Benedettese in C1, lui come calciatore, lì addirittura siamo arrivati a fine stagione con 10 stipendi indietro, la squadra è andata a sfiorare i playoff per andare in B, perciò ripeto, è giusto che le società mantengano i propri impegni, perciò diciamo che nel caso dell'Ancona la società si deve far carico delle sue deficienze a livello economico, insomma sotto tutti gli aspetti, però i calciatori si devono far carico di quello che è stato il fallimento tecnico, perché quello non si può scaricare su altri, sennò significa non aver capito nulla, ecco, di quella che è la professione.
E secondo me l'Ancona potenzialmente non era sicuramente la 20ª squadra di questo girone.
No, ma infatti io ripeto, io quando sono venuto, bene o male, non avevo avuto modo di lavorare con nessuno di questi calciatori, conoscevo solo Moi per averlo avuto con me, però era andato via nel frattempo. Però insomma li conoscevo come curriculum, giocatori insomma di un certo livello, perciò insomma pensavo comunque che ci si potesse giocare la salvezza o diretta o nei play-out, sicuramente non di retrocedere in maniera così inequivocabile. Perciò qualcosa non ha funzionato, probabilmente non sono riusciti anche a creare un certo clima tra di loro, o forse l'hanno creato troppo tardi, perché poi la molla secondo me non doveva essere a Parma ma doveva essere a Lumezzane, perché quella è stata la partita chiave, no, del finale di campionato.
Però, no, ripeto, vabbè, però questo... non si possono concedere attenuanti, perché l'Ancona aveva 4 partite tutte decisive, il famoso ciclo, certo, delle 4 partite, e praticamente ha fatto un solo punto, quello in casa con la Feralpi, con la punizione di lascia perdere Parma, no? Che era già fuori.
Sì, sì, sì. Parma diciamo che era una partita che ci poteva stare anche di perdere, però dico nelle 12
erano
sconfitte...
le altre quelle che dovevi vincere, no? Era quella...
Ma guarda, io dico anche meno, nelle 12 sconfitte sarebbero bastati 4-5 pareggi per andartela a giocare.
No, ma soprattutto
perciò, ecco, non è che uno chiedeva la luna.
Soprattutto l'Ancona è riuscita, questa squadra, questi giocatori sono riusciti, questi allenatori sono riusciti nell'impresa di perdere in casa con Lumezzane, Fano, Forlì, Teramo e Maceratese, cioè praticamente con tutte le squadre che oggi sono in zona retrocessione, ad eccezione del Mantova, con il quale alla prima giornata di campionato l'Ancona pareggiò al 93esimo con un gol di Samb, altrimenti avrebbe perso anche quella. Cioè se tu perdi in casa tutti gli scontri diretti, e secondo me bisogna metterci del proprio per perdere contro squadre che le abbiamo viste, non sono assolutamente superiori all'Ancona, in casa le perdi tutte, beh, io penso che non si possano fare sconti sulle responsabilità sul campo.
Infatti,
sul
ripeto,
campo, poi dopo parliamo della società. Però
ognuno di noi ha delle responsabilità, io voglio dire, anche se sono arrivato gli ultimi 2 mesi, ripeto, perché sono sempre autocritico, no? Mi lamento di non essere riuscito a incidere, perché poi a livello tecnico chiaramente non è che potessi fare molto perché il mercato era finito, però la mia idea era di poter incidere con la mia esperienza nelle teste dei giocatori, qualche volta con qualche provocazione, perciò io mi lamento e mi assumo questa responsabilità. Chi è andato in campo si deve assumere la responsabilità tecnica, perché tu hai citato dei numeri spietati, no? Perché bastava pareggiare queste partite,
certo,
per avere un
certo
altro, pareggiarle, non parliamo, sì, di vincere 4-0, stiamo dicendo di pareggiarle. Per avere, perciò voglio dire, chi è andato in campo si deve assumere la responsabilità tecnica, la società si deve assumere le proprie responsabilità come tutte le società, perciò anche quella di fare di tutto per garantire un futuro calcistico ad Ancona, cioè qui ognuno deve avere, perché fare scaricabarile non serve, no? Poi è chiaro che però ripeto, chi va in campo ha quella responsabilità lì, perciò se tu fai male quello, poi è giusto che lamenti lo stipendio, il ritardo, una settimana, un mese, per amor di Dio, chi lavora deve essere pagato, però non c'è correlazione, ecco, abbiamo detto, hai citato degli esempi dove sarebbe bastato veramente poco per poter quantomeno lottare fino alla fine e non doversi sentire retrocessi. Io personalmente mi sono sentito retrocesso dalla sconfitta di Lumezzane, cioè con qualche partita di anticipo, perciò ripeto, questa è una responsabilità che chi è andato in campo se la deve assumere, perché è così, come se si fossero salvati,
Giulio,
sarebbe stato un merito da ascrivere alla squadra, magari amplificato dall'aver raggiunto il risultato con delle difficoltà societarie, però ripeto, questa responsabilità qui purtroppo o giustamente è di chi è andato in campo, non è che possiamo demandarla a qualcun altro.
La verità è che sono mancati prima gli uomini e poi i calciatori, perché prima scende in campo l'uomo, quindi...
Ma io voglio dire, ho avuto modo di conoscere questo gruppo, devo dire fondamentalmente a livello di impegno, negli allenamenti, nelle partite, non è che posso fare posso dire qualcosa di sbagliato, che ci sono stati comportamenti negativi, però sicuramente non è stato un gruppo che ha dimostrato grande personalità, e questo magari non è colpa loro, probabilmente quando si assemblano le squadre di solito si cerca sempre di mettere qualche giocatore, qualche leader, qualche persona che possa nei momenti di difficoltà trainare gli altri. Qui probabilmente non c'era, ecco, perciò dopo, insomma, sotto quell'aspetto sicuramente la squadra è mancata, perciò dopo io a livello di impegno, di professionalità non posso rimproverare nulla.
Ecco,
però...
ecco Giulio, tu parlavi di leader e questo lo aggiungo io, molto probabilmente l'unico leader che c'era all'interno dello spogliatoio era quel Davide Moi, che poi è stato ceduto proprio a gennaio, questo, o che comunque faceva spogliatoio.
Questo lo dici tu, io
questo lo dico io, perché poi da lì qualcosa si è spezzato, oltre che
guarda,
naturalmente le zone del Fabio
perché,
Grini.
Perché io ho avuto Davide Moi lo stesso per un breve periodo a San Benedetto in C1, era molto giovane, poi ebbe un infortunio grave ai legamenti, perciò sicuramente in quella squadra non era un leader, era giovane, c'erano giocatori di maggiore esperienza, eccetera. Non lo so se lui avesse questo ruolo, ecco. Però ripeto, magari in una squadra di calcio quei 3-4 tra virgolette figli di buona mamma che hanno la cattiveria giusta per il carisma giusto verso gli altri servivano. Io avete citato prima Perna della Maceratese, una sera ci siamo incontrati a cena a Macerata, lui stava offrendo una pizza a tutta la squadra perché, per fare un esempio, la partita prima era squalificato, ha fatto una battuta ai suoi compagni dicendo: ah, non ci sono io, senza di me dove andate, siete una manica di scarsi. I compagni hanno detto: senza di te siamo più forti. Allora lui ha detto: se vincete vi pago la pizza. Cioè, è stato un segnale di un leader che ha voluto fare una battuta, no, per stimolare i compagni hanno vinto e il martedì giustamente ha pagato la pizza, ecco, non la cena di pesce, poverino, perché credo che nella stagione di quest'anno gli sia rimasto anche difficile. Però ecco, questi tipi di giocatori probabilmente nell'organico, anzi sicuramente l'organico dell'Ancona mancano, cioè quelle persone che nei momenti di difficoltà ti riescono.
Sì, e qui torniamo al discorso di come è stata assemblata questo organico, tutti gli errori che ci sono stati e tutto. Ok, d'accordo, però ripeto, a ognuno le sue responsabilità, e voglio dire, riaffermare che secondo me questi giocatori, e quindi poi leggi le email che ci arrivano dei tifosi che sono stufi di tutto e di tutti, perché i tifosi guardano soprattutto il campo, e questi giocatori non hanno guadagnato nemmeno un pizzico di stima dai tifosi. Quindi torno anche al fantasmagorico comunicato che è stato diffuso 3 settimane fa, in cui i giocatori lamentavano il fatto di non aver fatto ponte con i tifosi. Vorrei vedere, perdi 11 partite su 12, sfido io dovunque, a qualsiasi latitudine, a fare il ponte con i tifosi.
Sì, vabbè, i tifosi sono stati anche pazienti, no? Insomma, hanno in un certo punto anche rassegnati, perciò io non credo che in situazioni del genere ti puoi appellare ai tifosi, è sempre la squadra che deve dare stimolo anche alla tifoseria, no? Perché è chiaro che se io sono tifoso e ho a che fare con una squadra che perde sempre, insomma, benché possa essere il più incallito, il più attaccato, è chiaro che, voglio dire, viene meno anche un certo tipo di partecipazione, questo è normale. Tutti noi, al di là di essere professionisti di questo lavoro siamo stati o siamo tifosi di qualche squadra, no? La nostra squadra ci delude sempre, qualunque essa sia, è chiaro che ci viene meno anche un po' di passione, questo è fisiologico, no? Cioè, non credo che i tifosi, credo, sono l'unica componente a cui non si può rimproverare assolutamente nulla, perché giustamente loro vivono di risultati e di campo, come abbiamo detto prima, perciò di fronte a questi risultati c'è poco da dire, forse da chiedere scusa, anzi probabilmente da chiedere scusa.
Giulio, ultima domanda, poi ti salutiamo. Qual è il futuro di Giulio Spadoni?
Allora, adesso intanto io l'ho detto anche nei giorni scorsi, finisce la parte agonistica, faccio un passo indietro, perché? Ma non perché non c'è in questo momento una programmazione. Adesso la palla passa alla società, che deve sistemare e risolvere le problematiche che dicevamo prima, e poi vediamo. Non nego che mi sono arrivate un paio di telefonate, soprattutto una società di Lega Pro di un altro girone. Vorrei vedere cosa succede ad Ancona, perché sinceramente se ci fosse la possibilità di, in un contesto diverso, di fare qualcosa, mi piacerebbe, anche per il legame con la città, se non altro perché ci sono nato e cresciuto. Però al di là di questo, sono un professionista e uno cerca di vedere anche quello che lo circonda. Sicuramente quando sono venuto non erano queste le mie aspettative, però adesso la realtà è questa, mi devo mettere un attimo in disparte, vedere quello che succede, e poi se ci sarà possibilità di proseguire, ripeto, in un contesto diverso, anche fosse una serie D con progetti importanti, sicuramente mi farebbe piacere. Però ripeto, adesso dipende poco da me, è normale che...
Giulio, però guarda, te lo dico perché poi insomma l'humus della piazza noi lo sentiamo, no? La gente di Ancona, sia quelli che vengono allo stadio che gli sportivi, gli ex praticanti lo stadio, quella fascia pure che c'è intorno, così che non è magari, non viene, certo, di questa stagione, non, ma non per te, perché poi tu sei, ripeto, sei uno che ci ha messo la faccia, ripeto la domanda che oggi pure i nostri ascoltatori ci stanno ripetendo con i loro messaggi, chi te l'ha fatto fare, però io credo che di tutta il gruppo di quest'anno ad Ancona la gente non voglia vedere più nessuno, questo è il sentimento che noi...
Ma questo è legittimo, è una cosa legittima, però io ho risposto a una domanda che mi avete fatto, nel senso che è quello che io sento. Poi,
no, perché io poi ti considero un operatore, un dirigente abile e avveduto, quindi io dico, secondo me è stata questa scelta di venire ad Ancona, è chiaro che uno valuta con il senno di poi, ma non era neanche tanto di poi, a febbraio hai fatto una scelta forse di cuore, però una scelta che credo che professionalmente poi non ti abbia arricchito.
Vabbè, è chiaro che oggi la valutiamo col senno di poi, perciò si potrebbero dire tante cose. Io sono deluso, non è che rimpiango la scelta, perché comunque al di là di averla fatta probabilmente più di cuore che di testa, però l'ho fatta anche di testa, credevo di poter arrivare alla fine della stagione magari col risultato della salvezza e poi magari prospettare qualcosa di diverso. Però ripeto, adesso è anche normale che la gente voglia qualcosa di diverso, non è fisiologico, e magari dalla parte loro lo penserei anch'io. Vediamo, adesso penso sia anche prematuro fare questi discorsi, poi ripeto, siamo professionisti, uno valuta anche le cose che ti possano essere prospettate, ecco. Però sicuramente adesso, per quello che riguarda un futuro nell'Ancona, è molto prematuro dirlo, perché ripeto, prima di tutto qualcuno deve lavorare per garantire un futuro all'Ancona, poi magari tra un po' di tempo se ne potrà riparlare in maniera diversa. Adesso i sentimenti che ci sono comprensibili e ripeto, mi è capitato anche altre volte, una volta a San Benedetto dopo un'annata storta, insomma, poi dopo l'anno dopo vincemmo il campionato, cioè calcio è fatto così, però in questo momento i sentimenti che ci sono ampiamente legittimi e ripeto, è anche prematuro fare questi discorsi. Ho risposto alla vostra domanda, ma poi ecco, sinceramente non lo so, perché poi il calcio è fatto anche a volte di situazioni casuali che si creano dall'oggi al domani.
Certo. Ti ringraziamo.
Allora,
Giulio,
guarda, aspetta, leggiamo questo messaggio finale a Giulio Spadoni di Massimiliano 67. Non sono d'accordo sul fatto che la piazza non voglia Spadoni, è comunque una persona seria. Ti salutiamo così, Giulio.
Vabbè, lo saluto, se 67 poi sta per l'anno di nascita, siamo quasi coetanei, lo ringrazio comunque. No, ma io avverto che magari poi non è che puoi dire tutto il pubblico è fatto in una maniera. Io ripeto, chi ha quei sentimenti è giustificatissimo, poi fa piacere che qualcuno ne possa stimare, perciò comunque vada, queste cose le porterò dentro di me. Mi dispiace solo, ecco, che è quello che mi addolora, è questa retrocessione. Tutto il resto, voglio dire, lascia il tempo che trova, insomma.
Bene,
grazie
Giulio, grazie del tuo intervento.
Bene, allora noi ringraziamo il direttore sportivo dell'Ancona 1905 Giulio Spadoni per la disponibilità e vediamo intanto che anche un altro aveva mandato un altro messaggio. A me sinceramente in un'altra situazione piacerebbe ancora Spadoni, ma noi dobbiamo mandare la pubblicità. Mi faceva ta-ta-ta-ta-ta-ta, una volta si diceva anche, e quindi state con noi e...
Con Davide Manconi,
Sulle giovanili, poi vediamo che cos'altro ci può raccontare. Ci sarebbero tanti tasselli di parlare sulle giovanili, però magari
ancora avrebbe meritato uno spazio più ampio.
Esatto, poi magari adesso ancora la società è aperta, non possiamo chiedergli qualcosa di particolare, un po' piccante, che invece vorrebbero sapere i nostri ascoltatori. Però prima di andare in pubblicità, ricordo, l'altro ieri avevamo trattato l'argomento di Miani che bussava alle porte del Camerano come chance per un futuro biancorosso, il famoso titolo. Ieri, nella giornata di San Cirico, è arrivata la smentita da parte della società, appunto del Camerano, che abbiamo pubblicato sulla nostra pagina perché ieri non eravamo in onda, dove i dirigenti del Camerano hanno dichiarato di aver trattato solo con l'ex dirigente biancorosso Gianfranco Mancini cinema a proposito dell'utilizzo dei campi di allenamento. Quindi fermiamoci qua per quello che riguarda la querelle Ancona e Camerano. Noi andiamo in pubblicità, torneremo tra qualche istante.
Punto Biancorosso.
Illumina la tua casa, cuoce il tuo cibo, riscalda l'atmosfera e cresce dalla tua terra, dando forza al tuo territorio. Prometeo Estra Luce e Gas. L'energia che ha le tue radici. Seguici su Facebook e su prometeoestra.it.
Dai luce alla tua azienda. Aiutala a crescere con l'agenzia pubblicitaria Sfera. Gruppo Sfera Pubblicità ti aspetta ad Ancona in via del Commercio 42B. Telefono 071 280 41 84. Dai luce alla tua azienda con Sfera Pubblicità.
Profuma la tua passione per l'Ancona insieme a Beauty and Fashion e i prezzi a te riservati. Beauty and Fashion, profumieri per passione. Ad Ancona in Corso Mazzini 10, ad Osimo, primo outlet della profumeria, in via Marco Polo 54, a Castelfidardo, in via Matteotti 8. Per un tifoso corretto, il profumo di una passione condivisa. Beauty and Fashion è un'idea del gruppo Marche Profumi, via Albertini 36-37 ad Ancona.
Avete sentito? È diventata più grande, più bella, più performante. BLP Ferramenta, gli specialisti del fai da te e del colore. Ora in via Caduti del Lavoro 28 ad Ancona. Per essere più grande e più specializzata in pitture, decorativi, carte da parati, vernici e trattamenti antimuffa Sickens, Max Meyer, Sivac ed Herbol, con garanzia certificata. Prodotti ecosostenibili e in solvent free. Per la scelta giusta del colore e del fai da te, BLP. Ora in via Caduti del Lavoro 28 ad Ancona.
Ehi, hey, se la vista ti si appanna, Ottica Manna. Qualità garantita, griffe e marche prestigiose. Professionalità decennale. Maurizio e i suoi figli ti aspettano ad Ancona, zona Piano, Viale Colombo. Al centro, in Piazza Roma. Ed ora anche al parco commerciale Cargo Pier con Ottica Manna Light. Se la vista ti si appanna, Ottica Manna.
E basta con ste zecche, con ste pulci, con ste pedocchi. Chiasse in colpo pure alle zanzare, non se la guanta più.
Salve, sono il signor Friends, risolvo problemi. Sdereno i parassiti e vece fago pure lo sconto.
Tutto questo da Friends Amici Animali, ad Ancona e Falconara.
Tratta bene la tua auto. Vieni a scoprire i servizi offerti dall'Autofficina Lombardi e Moroni, zona Vallemiano Ancona. Telefono 071 280 30 80. Autofficina autorizzata Fiat e Bosch. Revisioni moto e auto fino a 35 quintali. Avanzato centro autodiagnosi per tutte le marche.
l'autofficina Lombardi e Moroni, è anche centro autorizzato Hankook e Dunlop, aziende leader per la vendita ed assistenza pneumatici. L'autofficina Lombardi e Moroni ti aspetta ad Ancona, in via Macerata, zona Vallemiano. Per informazioni chiamalo 071 280 30 80. Mires Elettrodomestici è l'unico centro assistenza autorizzato Folletto e Bimbi per le zone di Jesi e Senigallia. Ti garantiamo riparazioni entro 24 ore e solo ricambi originali. Mires Elettrodomestici si trova a Jesi in Viale della Vittoria 79A e a Senigallia in Via Umberto Giordano 46. Ad Ancona, nuovo centro sportivo Schiavoni, via Pastore 17, zona Baraccola. Da noi troverete campi per calcetto, basket, pallavolo, tennis e una palestra con corsi di fitness, psicomotricità, karate e tanta tanta danza. Un'unica struttura per tanti sport. Il nuovo centro sportivo Schiavoni è aperto a tutti per giocare a calcetto, basket e tanto fitness. Potete prenotare direttamente al numero 071 80 41 60. Vi aspettiamo alle nostre giornate di prova gratuite.
Radio Tua. Radio Tua, la voce della tua città.
Punto Biancorosso.
Ultima puntata settimanale di Punto Bianco Rosso. Rientriamo dal secondo e ultimo break pubblicitario all'interno della nostra striscia che vi tiene compagnia tutti i giorni, dedicata interamente al pianeta Ancona, Ancona 1905 in questa stagione. In ogni caso, Ancona, qualsiasi cosa suona con Ancona. E gioca a calcio con 12, e noi ci siamo da tanti anni sempre a seguirvi. Tanti vostri pensieri che sono arrivati al 334 35 20 488, in studio con noi mister Davide Mancone, ma c'è Ferdinando Vicini, c'è Cristian Camilletti. Abbiamo aperto con il comunicato emesso da Sosteniamo l'Ancona, che è inviato alla RAI, è inviato poi per conoscenza al Comune di Ancona, all'assessore allo sport, alle testate giornalistiche, è riferito a un programma andato in onda ieri sera su RAI 2 in cui si parlava della situazione particolare che si è creata dopo il match, anzi durante il match Parma-Ancona, con la vittoria di Ancona e la vittoria di tante persone, così è stato detto, nell'area di Pozzuoli. Un calcio particolare quello a cui si riferiva, però all'interno è uscita fuori durante l'intervista a un personaggio illustre sconosciuto che passava lì per caso, che ha pensato bene di dare della squadra di M all'Ancona. Su quello si è inalberata Sosteniamo, si sono inalberati tanti tifosi, perché giustamente, come qualcuno ha scritto anche usando Facebook, se bisogna insultare la squadra della nostra città, ci pensiamo noi, e cioè ci pensano i tifosi. Non c'è bisogno che uno da di fuori dica e insulti la nostra squadra, perché a quel caso lì allora ci arrabbiamo. Ha preso le difese di questa parte del messaggio, non sicuramente della squadra calcistica per quanto visto in campo, Sosteniamo l'Ancona, e ha chiesto ufficialmente le scuse da parte della RAI. Siamo partiti da questo punto e su questo vi siete espressi. Intanto saluto Giuseppe dal Giappone, Giuseppe Pandolfi. Bravo Stefano, il canone della RAI la pagano anche gli anconetani. Se la televisione di Stato australiana, in questo momento in Australia, mi frega sempre Giuseppe, australiana, la ABC, si andrebbe direttamente in tribunale e perderebbe il lavoro. Vergogna RAI, vergogna, a proposito di questi commenti. Ma di cosa vi lamentate? Questa Ancona è una città condotta di M, viva il comune che la rappresenta. Probabilmente questo era un messaggio riferito all'inizio, perché Ferdinando, avevamo detto all'inizio che Paolo Papilli aveva contattato l'assessore allo sport Guidotti, che aveva rifiutato di commentare quanto accaduto. Poi invece durante la puntata ci siamo ricontattati e l'assessore ha visto il filmato, il trailer del pezzo andato in onda, e anche lui insomma ha reagito come abbiamo pensato noi, cioè in maniera non positiva nei confronti della RAI, che ha mandato in onda questo tipo di servizio. E diciamo soprattutto che la definizione di squadra di M nei confronti dell'Ancona con Soresini vari non era un qualcosa che aggiungeva un contenuto al servizio. Gianluca dal Colle: se noi conetani non ci uniamo nemmeno per protestare alle prese per i fondelli di una rete nazionale, siamo proprio alla frutta. Gli errori Sosteniamo sono sotto gli occhi di tutti, ma per una una volta che ne fa una giusta, giallo dal colle, perfettamente d'accordo con te. GG67, questi politici non mi rappresentano, lo scemo lo dice due volte il nome di Ancona, sì, effettivamente due volte, ma è un rafforzativo, l'abbiamo riportato nel pezzo che trovate sulla nostra pagina Facebook e sul nostro sito www.radiotua.it.com. Fiorella, ciao Fiorella, Stefano, di tutto questo a chi dobbiamo ringraziare? A quei vergognosi che ci hanno fatto sputtanare da tutte le parti. Caro abitante di Pozzuoli, io se fossi in te parlerei di meno, visto chi viene da una città del terzo mondo, non andiamoci a andare su questi sul personale, non parliamo del personale,
no, ma del personale, qua stiamo facendo
razzismo contro tendenza, esatto. Dai, è una cosa assurda, noi non vogliamo la guerra tra poveri, l'abbiamo detto tante volte, la vogliamo contro chi permette che ciò avvenga. Gianni, Red Bull, ma perché ve la prendete tanto quel programma della Rai non lo guarda nessuno, ha una share bassissima, la trasmissione la vogliono sopprimere addirittura, vabbè. Fiorella, di nuovo questi vergognosi di domenica giocano con il Forlì, gli regalano altri tre punti come hanno fatto da noi, vabbè, e sarà un regalo doppio, che ti vuoi dire. Poi organi di formazione, tifoseria organizzata, amministrazione comunale, facciamo pressione sull'amministratore delegato Miani in modo tale da costringerlo a portare i libri contabili della società in tribunale e prima che vada tutto in pezzi.
E questa Mirko, mi sembra un suggerimento sensato.
Poi la squadra quest'anno è stata indifendibile, non merita nessun sostegno, ma vorrei essere io come tifoso a inveire contro di lei e vorrei difenderla se lo fa qualcun altro. Barti, allora grazie, l'avevo letto anche da un'altra parte, quindi va bene, anche con te mi associo, cioè se dobbiamo dare dalla squadra di ci pensiamo noi, non c'è bisogno che ce lo dicano da Pozzuoli. Ma scusate, Spadoni da DS non ha gestito la campagna acquisti e cessioni, non ha nemmeno bocca su niente, non ha messo bocca su niente, di cosa gli vogliamo dire?
No, scusa, però non è così, lo abbiamo detto perché l'abbiamo avuto più volte Spadoni, io riconfermo come dire la stima sulla persona, però un direttore sportivo non è che gestisce solo la campagna acquisti e cessioni di una società. Un direttore sportivo è il vero direttore sportivo, è quello che gestisce tutti gli asset tecnici della società, quindi lo staff tecnico, la squadra, i giocatori, è quello che interviene, è quello che fa capire alla squadra quando c'è da capire che si sta andando da parte sbagliata, è quello che fa sentire la voce della società proprio nel settore tecnico, nella gestione quotidiana della squadra. Attenzione, questo è il vero direttore sportivo. Forse qualcuno pensa che il direttore sportivo comincia il suo lavoro con l'inizio delle trattative della campagna acquisti e cessa quando la squadra viene consegnata all'allenatore e va in ritiro, ma non è per niente così. Il direttore sportivo ha un ruolo pieno tutti i giorni ed è spesso la fortuna o la sventura di una società. Spadoni onestamente lo ha riconosciuto, lui non è riuscito a far capire, e lui è arrivato ai primi di febbraio, quando era già appena cominciato il ciclo nero dell'Ancona, lui l'ha detto, non è riuscito a far capire a questi giocatori lo scempio che stavano realizzando.
Quello che hai detto tu, Ferdinando, mercoledì l'ho chiesto a Sebastiano Vecchiola, che è direttore sportivo, e gli chiesi proprio quanto è fondamentale la figura del direttore sportivo in questi casi. Lui ha detto quello che hai detto tu praticamente.
Ma scherziamo, vabbè, ma penso che chiunque abbia una minima conoscenza del mondo del calcio capisce che il direttore sportivo è un ruolo pieno che dura 365 giorni all'anno, che non va mai in vacanza e che lavora pure quando non c'è.
E che purtroppo quando si parla della figura del direttore sportivo la prima cosa che viene in mente è sempre la campagna acquisti cessioni, quindi si valuta lì, sì, è vero che si valuta lì, però poi c'è tutto il resto dell'anno, della stagione, e fa da collante con lo spogliatoio della società.
Tu puoi anche comprare, qui c'è Davide che fa l'allenatore, tu puoi anche comprare, e lui ha allenato anche da altre parti, anche prime squadre, tu puoi anche comprare i migliori calciatori che sono sul mercato, ma se non gestisci la squadra, il campionato non lo vinci. Questo è fuori dubbio. Credo che la gestione della squadra sia la cosa più complicata da fare, perché no, Davide, smentiscimi, ma è l'armonia, la gestione dei casi che comunque si creano durante l'anno, la frizione che c'è, il dare l'appoggio all'allenatore, il far sentire il peso della società, e questo è fondamentale poi nella gestione della stagione, no Davide?
Mi è rimasta alla memoria una frase di De Laurentiis appena acquistato il Napoli, no? Poi ha avuto il suo modo di gestirlo, magari all'inizio ha comprato dei campioni, poi li ha venduti, eccetera, eccetera. Però il primo giorno che lo prese, mi pare che fosse in C2.
Sì.
Disse: tranquilli e beati, è inutile che mi chiedete acquisti, perché è il progetto che fa la squadra, non è la squadra che fa il progetto. Questa frase mi è rimasta impressa e poi l'ho utilizzata molto nella mia esperienza, perché poi quando alleni in eccellenza diventi un po' direttore generale, un po' direttore sportivo, fai, esatto. Cioè sei l'estensione di tutte magari le lacune che hanno quelle povere persone che vogliono fare quell'attività soprattutto per passione, ci mettono dei soldi loro, ma magari non hanno sempre le competenze. Se sei abbastanza umile invece di importi, cerchi di essere comunque autorevole, quindi di dare quel consiglio in più a destra e a manca. Quindi è fondamentale che la squadra viva il campo. E siccome anche io l'altro giorno sono stato a Perugia per uno stage con Mr. Bucchi, che è una persona veramente eccezionale, quindi sono andato per imparare qualcosa, parlando anche di questa situazione dell'Ancona, lui l'anno scorso era Macerata, una cosa mi è rimasta impressa e mi ha detto: noi di campo dobbiamo parlare di campo. Noi dobbiamo vivere il campo, parlare di campo e interessarci al campo, perché siamo qui per fare questo. Poi tutti gli altri devono farci stare nelle condizioni di stare con l'attenzione e con la concentrazione sul lavoro che facciamo. Quindi è fondamentale che un direttore sportivo che lavora 24 ore al giorno, secondo me, possa dare alla squadra la tranquillità, la serenità.
Esatto.
E in una piazza come Ancona non è certamente facile, perché poi anche da questo punto di vista io non conosco le figure, il direttore Spadoni l'ho conosciuto quest'anno, ma non è certamente facile. Questa è una piazza che ha, ecco, delle radio sue, delle televisioni sue, con tutto il rispetto, non è certamente, ripeto, con tutto il rispetto, ci tengo particolarmente a sottolinearlo, non è certamente Sant'Arcangelo, non è certamente Lumezzane, piuttosto che non è certamente, ecco, l'Unicusano Fondi, che è,
esatto,
vicino dalle mie parti e conosco bene come società.
Esatto, perfetto. Io tornerei su Davide, perché
sì,
abbiamo delle domande.
Abbiamo delle domande e abbiamo ancora anche altre domande. Ora io, guarda, do una scorsa anche a WhatsApp, perché sennò ci rimane fermo, sembra che non vogliamo rispondere. Intanto c'era Luchino, ciao Luchino, va giù pesante, dice: giocano sti sumari domenica, punto interrogativo. Su questo velocemente abbiamo sentito prima Daniele Titarelli, circa metà squadra grosso modo non sarà presente in campo per vari problemi, salute, indisposizioni, cranchi, eccetera.
Diciamo.
In concomitanza però al fatto che oggi hanno percepito gli stipendi del mese di gennaio e febbraio, ma ciò non cambia. Poi chiedevi a livello di curiosità con che maglia giocheranno. Questa è una bella, bella domanda, perché sapete che c'è stata questa rottura, come lo vogliamo chiamare, questa rapina, una rapa piccolina all'interno dello stadio del Condor, si sono portati via le prime maglie.
Furto con scasso,
grazie, mi hai salvato. Furto con scasso, però solamente delle maglie bianche e quelle blu, perché le rosse erano già finite, però probabilmente per l'ultima partita potrebbero averle riordinate, non lo sappiamo.
C'è sempre qualche muta della Beretti.
Della Beretti, forse giocheranno con quelle della Beretti, chissà, tutto può succedere.
Eravamo forniti, quindi penso che siano ancora disponibili.
Andiamo avanti con i vostri pensieri, sempre su WhatsApp, 334 35 20 488. Miani porta libri in tribunale, o il tribunale che vada a Miani. No, questa è una cosa che non si capisce ultimamente, però sono quelle cose che, come le rovesci, hanno lo stesso senso. A questo punto meglio schierare i giovani, ecco qua Gianluca, ciao Gianluca, che almeno si impegnano e onoreranno la gara, tanto peggio di così. Mandiamo a Forlì i pullman o mezzi privati? E, diciamo che probabilmente uno e l'altro dovrebbero essere quasi sicuramente, però molte le macchine private, perché da quello che abbiamo capito in parecchi non rientreranno poi nella Dorica a fine partita.
Credo proprio di no.
Poi
Cristofari farà l'esordio? Autentica metà.
Neanche. Non farà l'esordio perché è infortunato.
Fortunati,
niente. Sì, poi c'era questo messaggio che avevamo letto anche durante la pubblicità a Davide, e glielo rileggiamo, da questo amico che scrive: basta dire cavolate, Mancone di la verità su Viareggio, molti hanno pagato per andare, vergogna. Poi conclude.
Devo rispondere?
Sì, 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 Davide.
Ma io cosa devo dire? Me segnalazioni in merito, cioè non è che avevo un asterisco sulla lista dei convocati rispetto agli altri, quelli che sono scesi in campo nella prima gara erano 9 undicesimi di quelli che hanno giocato il sabato. In aggiunta c'era una scelta di far giocare un ragazzo al posto di un altro sull'esterno, e Ascani, della prima squadra che mi era stato dato per essere messo in evidenza al Viareggio. Nella seconda gara abbiamo fatto le rotazioni, ma in campo c'era Piangerelli in porta, Bellucci, Gigante, Valente, Generale ancora, Moretti, Giovannini, Giocchini, cioè gli stessi, e con l'Atalanta abbiamo reinserito la prima formazione. Quindi fondamentalmente, se questi hanno pagato o non hanno pagato, non è, diciamo, io non ne ho idea. Se hanno pagato, avranno pagato sempre, anche adesso che sono che si allenano in prima squadra, cioè evidentemente avranno.
Ti posso fare una domanda? Che questa forse
cioè la mia è una risposta di provocazione, che conosco, certo, i ragazzi.
La cartina al tornasole, no? Voi l'ultima partita che avete fatto prima del Viareggio in campionato era col Bassano, giusto?
Sì. Oh.
Degli 11 che hanno iniziato da titolari nel Bassano, quanti erano titolari nella prima partita del Viareggio?
Erano in 9. 9 su 11, 9 undicesimi.
E l'altro era Ascani, il decimo era Ascani
e undicesimo c'è stato un cambio, ha fatto giocare Generali, che era già qui di proprietà
dell'Ancona. Per fare chiarezza e per dire le cose come stanno, voglio dire, quindi hanno giocato gli stessi che hanno giocato col Bassano.
Guardate, io cerco di essere più onesto e trasparente, non sono voci che conosco adesso, non vengo a conoscenza di queste voci adesso, così come queste cose fanno male anche ai ragazzi stessi, perché poi nel momento in cui metti in dubbio se uno di questi o uno di quelli che poi non ha giocato, quindi sarebbe stato tra virgolette penalizzato il doppio, abbia potuto fare una cosa del genere, con chi l'abbia fatto non lo so, ma magari io capisco che se voglia colpire chi ha fatto dei programmi, non li ha rispettati, eccetera eccetera, però qui si colpiscono i ragazzi ed è un po' diverso, no? Certo. Finché noi bastoniamo, prendetevela con me, prendetevela con, faccio i nomi tanto insomma, con Mancini, prendetevela con tutti. Però colpire i ragazzi non mi sembra una cosa corretta. Poi ripeto, io con i ragazzi, soprattutto con gli anconetani, e li ringrazio che facevano, insomma, rappresentavano l'80% della mia rosa. Io li ringrazio perché dal primo giorno in cui sono arrivato ho trovato una disponibilità e dei valori morali che ci hanno portato a legarci. Io, se sono ancora qui, con le problematiche che sapete, sono qui per loro, e molto probabilmente se saranno convocati tutti andrò a Forlì a vederli. Dico a mie spese, ma ci mancherebbe, insomma, perché si è creato un rapporto speciale. Allora, ripeto, ditemi di calcio non ne capisci niente, dite altre cose su di me, non c'è problema, porto lo sponsor, tutte le cose si dicono sugli allenatori, tranquillo, non ho problemi, ho le spalle grosse e poi so da dove vengo e so chi sono. Però ragazzi, lasciateli stare, perché in tutto questo marasma qui, ragazzi, non c'entrano. Il Viareggio è stata una brutta esperienza, certamente ci potevamo andare meglio sotto tanti punti di vista. Poi magari domani mattina mi smentisce qualcuno, perché vi chiama, viene qui e vi dice: io ho dato un centesimo, sicuramente a me no. E quindi con la coscienza sono a posto, va però bene, ripeto, questo è il mio pensiero.
Sei stato chiaro.
Provocazione la faccio io da quest'altra parte, visto che i messaggi erano arrivati a suo tempo e ne erano arrivati tanti. Ma è vero che siete rimasti senza carburante a Viareggio per tornare nella Dorica?
Questo lo posso smentire certamente, assolutamente no. C'è stato un imprevisto, nel senso che, sempre perché eravamo abbastanza impreparati, quando siamo arrivati io avevo chiesto da un po', insomma, se ci fosse anche l'allenamento a disposizione delle squadre che andavano, e nessuno ci aveva specificato bene come funzionava e dove ci saremmo allenati. Quindi quando siamo andati, giustamente è stato fatto il pieno al Pullman. Il problema è che gli allenamenti per noi ogni volta si facevano a Carrara. Quindi, avendo fatto avanti, dietro, quella stima che era stata fatta di carburante è venuta meno. Quindi, chiamato, perché c'era con noi il direttore Mancini, chiamato il responsabile, diciamo, della parte economica e logistica, ha inviato vado proprio nei particolari, PostePay, quello che mancava. Questi soldi sono stati prelevati dal sottoscritto, quindi sono certo di quello che dico, li ho consegnati all'autista, che è Cesare, non ricordo il cognome, quindi potete chiederlo a lui, come è tornato. È chiaro che siamo tornati, come dire, forse risicati non è proprio corretto, perché sembra che siamo tornati quasi a spinta, insomma. Allora, siamo tornati senza chiedere niente a nessuno, perché anche queste polemiche, qualcuno mi ha detto che avevano pagato i ragazzi, assolutamente, se è capitato qualche volta che c'era da compensare una spesa, che sia stato io, che sia stato il dirigente accompagnatore, perché qualche volta si possono sbagliare le previsioni quando si va tanto lontano, ma ci sono sempre stati restituiti qualsiasi tipo, anche se abbiamo messo 2 euro per l'autostrada, ci sono sempre state restituite. Quindi questa cosa qui la smentisco al 100%.
E un'altra domanda la faccio io. La figura di D'Angelo è sempre stata presente nel...
Sì.
Sempre presente.
Guarda, devo dirti, io non lo conoscevo, l'ho conosciuto qui. C'era e c'è. Con i pregi, i difetti di ognuno di noi, con i pregi, i difetti suoi, come li ho io. Però c'era e c'è. E noi, sinceramente, in questo momento qui, ci anche meraviglia. Perché sarebbe molto più facile andare a casa, sparire e dire arrivederci a tutti. Invece c'era e c'è, e ci sta mettendo la faccia, si sta prendendo anche le sbraitate nostre, qualche volta siamo andati anche oltre, io per primo, però devo dire che quotidianamente dimostra di almeno ci mette la faccia, sa che tutti gli impegni da mantenere completamente non sono stati mantenuti, però farebbe molto prima qualsiasi tipo di persona, non per quanto riguarda D'Angelo, andarsene a casa e dire arrivederci a tutti. Tanto non è nemmeno di qui, quindi scappare a casa e risolvere il problema farebbe molto, con molta più semplicità. Invece devo dire, da questo punto di vista, io non gli posso rimproverare niente, se non certo che siamo caduti come lui con noi in tutto questo marasma. Ma ripeto, il mondo della Lega Pro è questo. Io ho avuto esperienze, fortunatamente nella mia carriera mi sono forgiato, perché avendo fatto tanta Serie D, in Serie D se non vinci il presidente a un certo punto ti dice beh, tanto non ti pago, quindi o hai delle garanzie che tra virgolette non sono nemmeno riconosciute a livello federale, o se no non vai avanti, e quindi mi sono forgiato su questo, e vedo che tante persone attorno a me, quasi la totalità del settore giovanile, si è rimboccata le maniche, è andata avanti con tutte le difficoltà, se l'ha fatto per lasciare qualcosa all'Ancona per il futuro, perché io già so che domani mattina arriva un'altra persona, mi manda a casa per direttissima, non ho questa presunzione, però un impegno morale con le persone che mi hanno accolto di Ancona, che sono state fantastiche, tutto lo staff dirigenziale, guarda, direi i nomi perché se ne dimentico qualcuno chiedo scusa, ma i fratelli Massaccesi, Sergio Domenichetti, Maurizio Cagliazza, tutto lo staff tecnico, Andrea Gambelli, lo staff tecnico, Sergio Zitti, Fabio Zecca, Andrea Di Blasio, Mister Recchi, Cian Forlini, Zuro Schierati, che è il fisioterapista, tutti, io devo dire grazie a tutti per come mi hanno accolto. Per me, dal punto di vista morale, sarebbe stato abbandonarli, fare le valigie e tornare a casa, sarebbe stata una mancanza di rispetto. Quindi vado avanti con le difficoltà che ci sono, tra virgolette, personalmente ti dico che ho preso anche un impegno scolastico, perché sono un insegnante, ringraziati Dio, non sono solo un allenatore di calcio, quindi anche da questo punto di vista non avrei mai potuto mancare, insomma, gli impegni che ho preso, ma sono rimasto per stare con la squadra, per stare con i ragazzi, perché quest'anno ho ricevuto tanto, non allenavo i ragazzi da 2-3 anni, perché scusate, ho avuto la possibilità di allenare anche i grandi, ma con questi ragazzi si è creato un rapporto eccezionale, e sono quelli che poi sono andati in campo tutto l'anno, quindi queste risposte queste illazioni, le risposte le dà il campo, le statistiche, procuratevi le formazioni, andate sul sito o andate dal dirigente e vedete la formazione, era quasi completamente anconetana. Loro mi hanno insegnato il valore di questa società, di questa maglia, me l'hanno trasmessa, e su quello devo dire che abbiamo basato tanto della nostra stagione, perché il nostro orgoglio di essere questi l'abbiamo messo in mostra su molti campi.
Bene.
Ancora messaggi, un po' qua, un po' là, tocchiamo di nuovo tutti gli argomenti, poi ritorniamo ovviamente sul settore giovanile, anche perché vorrei capire se si intravede un possibile futuro per questi ragazzi o quello che è successo più e più volte purtroppo nella Dorica si andrà tutto a disperdere, ma diamogli tempo. Intanto Roberto Cipriani, Roberto ci manda un suo pensiero, dice: mi spiace contraddirvi, ma secondo me questa squadra non avrebbe vinto neanche una partita in Serie D. 3 portieri, una roba inguardabile, difensori peggio. Ok, prendiamo atto di questo tuo pensiero, Roberto. Di qua torniamo ancora su Spadoni, Barti 61, sì, ma quando è arrivato ormai era fatta tutto, doveva solo accettare. E ancora Gianni Red Bull, Spadoni per me quando è arrivato ormai non gli poteva più fare niente, perché ha trovato un gruppo di giocatori che non dava più ascolto a nessuno. E infine Max, Io ho visto il filmato, mi sembra che ha detto città di M, può essere anche vero, è un punto di vista, secondo me sotto certi aspetti può anche essere vero, forse servirà a far tirare fuori l'orgoglio all'amministrazione comunale, forse capiranno che l'Ancona 1905 rappresenta la città e si misura con il calcio con altre città. E qui siamo tornati al discorso precedente, appunto, di apertura del comunicato emesso da Sosteniamo l'Ancona. Confermiamo quanto anticipato da Giulio Spadoni per quello che riguarda l'ultima giornata di campionato. Sapete che c'era stata anche la richiesta ufficiale di anticipo del match alla giornata di sabato tra Maceratese e Venezia. Così non è stato, si giocherà in contemporanea sempre domenica, ma il Venezia ha comunicato ufficialmente di aver ricevuto la notifica da parte del prefetto di Macerata che la gara Maceratese-Venezia, in programma domenica alle 14.30 allo stadio Elvia Recina, si disputerà a porte chiuse e il problema, sapete qual è? È quello degli steward. Stesso problema che si era prospettato due partite fa anche ad Ancona ed è stato risolto poi da parte della prefettura e da parte del questore e da parte soprattutto della società che anche senza stipendi è riuscita a trovare alcuni steward, infatti qualcuno si è meravigliato di aver visto facce nuove allo stadio del Conero, ma la presenza di alcuni steward che senza stipendio e sapendo che non li prenderanno probabilmente mai, si sono presentati e hanno permesso che il match fosse disputato. Diversamente anche ad Ancona si sarebbe giocato a porte chiuse. Situazione maceratese, l'abbiamo detta, molto peggio sotto l'aspetto economico dell'Ancona, aspetto economico che ha ribadito appunto Ferdinando Vicini poco fa, i giocatori dell'Ancona hanno percepito oggi il compensi relativi ai mesi di gennaio e febbraio, non perché sia calato dal cielo un improvviso regalo da un Babbo Natale, ma perché è stata escussa ulteriormente la fiduzione a suo tempo presentata da Andrea Marinelli. A voi, fatemi respirare.
Ricordiamo sempre che se un giorno ci sarà un futuro per questa squadra, per questo club, quei soldi in teoria dovrebbero anche tornare indietro, poi i soldi di Andrea Marinelli.
In che senso?
Se questa società, così com'è, sarà acquisita da qualche altro imprenditore, diciamo, quindi si andrà avanti come ancora 1905, in teoria, da quello che mi risulta, i soldi della fiduzione di Andrea Marinelli dovrebbero anche tornare indietro in qualche modo allo stesso Andrea, no? Mi sbaglio?
No, i soldi della fiduzione, la fiduzione è una garanzia. Okay. Tu non paghi gli stipendi e la Lega attinge a quella garanzia in banca, è un avallo, sostanzialmente è come se tu acquisissi un credito in banca e c'è qualcuno che viene richiesta la firma di garanzia, perché se tu diventi insolvente la banca si rivolge a chi ha garantito per te. La fiduzione è una garanzia, la società non ha onorato gli impegni, in questo caso gli emolumenti ai calciatori, e la Lega provvede autonomamente ricorrendo ad escutere quella garanzia in soldi che Andrea Marinelli ha depositato per l'Ancona, quindi quelli sono soldi che Marinelli non vedrà più.
Bene, poi te lo dico a microfono spento, non li vedrà più
anche perché quest'anno poi Andrea Marinelli in realtà lui aveva fatto un accordo per versare delle sponsorizzazioni e praticamente al posto delle sponsorizzazioni si è mangiato questo l'Ancona 1905, si è mangiato il deposito di fiduzione.
Sì, ma vorrei ricordare la famosa vicenda di prima di Ranieri e poi di Mastro Pietro Leoni, della sostituzione della fideiussione di Marinelli, che avrebbe dovuto sbloccare, l'accordo era quello, sostituendo la fideiussione di Marinelli con un'altra fideiussione di pari importo, cioè 350.000 euro, restituendo la fideiussione a Marinelli, Marinelli avrebbe sbloccato il finanziamento.
Avrebbe girati come finanziamento.
Esatto, come finanziamento. Questo non è accaduto, per cui è rimasta la fideiussione, l'Ancona non ha preso lo sponsor che Marinelli gli avrebbe garantito e di conseguenza adesso viene scussa quella fideiussione, che è sempre quella di Marinelli.
E vuol dire che sono mancate nelle casse dell'Ancona 350.000 euro, che sarebbero stati appunto la sponsorizzazione di questa stagione di Andrea Marinelli, messe una sopra l'altra, queste gocce, che non sono gocce ma sono belle secchiate d'acqua, fanno sì che il pozzo sia rimasto letteralmente a secco non da adesso ma da parecchio tempo.
Allora io faccio due domande a Nando. La prima, c'è quel personaggio là da Roma che in estate ci aveva preso, ovvero Fabiano Ranieri, che continua a mandare messaggi che sta lavorando per garantire un qualcosa a questa Ancona. sta cercando qualcuno. Gli crediamo, non gli crediamo, no, è meglio che stia fermo e non faccia altri danni. Non...
Ma noi personaggi li abbiamo conosciuti e ripeto, di tutti quelli dirigenziali che si sono avvicendati nell'Ancona da luglio ad adesso, io direi che è necessario fare tabula rasa, che non si veda più questa gente ad Ancona. Fabiano Ranieri è uno che ha comperato le quote dell'Ancona a 0 lire. La responsabilità è di chi ha deciso di dargliela, perché quella è stata una decisione spartiacque per la società, perché c'era dall'altro lato c'era la possibilità della soluzione Calaiò e c'era la soluzione degli Ottici, diciamo. Invece è stato deciso e preferito l'offerta, tra virgolette, di Fabiano Ranieri, che in società ha messo 0 euro sostanzialmente. Io non so come questo sia potuto accadere, però la realtà è questa, quindi io non voglio più neanche parlare della vicenda Ranieri. Il personaggio ormai l'abbiamo conosciuto, abbiamo conosciuto il personaggio, quindi le persone poi, una volta che tu le hai conosciute, che le hai pesate, possono dire quello che vogliono, ma la credibilità è zero.
Quello che fa specie appunto è che ancora insiste lui a mandare questi messaggi. Basta. Sarebbe il caso che appunto Christian, è stato in silenzio fino adesso, continuasse.
Christian, domanda di riserva.
Qual è il futuro dell'Ancona secondo te? Questa era la seconda.
Io in questo momento non ho la palla di vetro, ma su base esperienziale ti dico che l'unica prospettiva è il fallimento.
Beh. Allora, invece, se ci fosse un'alternativa, retrocessione dell'Ancona, e questo già lo sappiamo, siamo retrocessi in Serie D, possibilità al momento di salvezze non le vediamo. Dovremmo ripartire tra l'eccellenza e forse la Serie D, più probabile però la prima, dalle opzioni, e allora a questo punto ritorna Mister Mancone. Tra quello che è il vivaio dell'Ancona, si potrebbe andare a pescare per un campionato di salvezza?
Se non lo fate adesso, a quel punto è colpevole tutto l'ambiente, perché questo è il momento, secondo me, se si decide di riprogrammare il tutto, di riprogrammarlo come si deve. E parte tutto, io nell'ultima riunione che si fece, penso a gennaio, forse fine gennaio, la prima cosa che ho detto è che non si può parlare di una pianificazione di società che voglia o che vuole arrivare a grandi livelli e ancora dopo anni di Serie A non si ha un centro sportivo. Quindi questo è il primo passaggio che è inevitabile per qualsiasi società che ha degli obiettivi importanti. Dopodiché si può avere un bilancio in questo momento più leggero grazie ai giovani, e tra le tante soluzioni che dovrebbero essere suggerite a Gravina io suggerisco il tetto degli stipendi. Infatti non sono nessuno e non lo faranno mai. Perché? Perché come si fa nei campionati che sono in fase di decollo, soprattutto stranieri, e che non hanno più o meno insomma quella ponderabilità, si fa un tetto, quindi si dice ogni società deve spendere 1 milione, me ne può fregare di meno se il Venezia vuole andare in B o vuole andare in Serie A. Spendi 1 milione, spendilo bene, spendilo tutto. E i giovani sono imprescindibili da questo. Quindi poi creare un forte senso d'appartenenza, cosa che secondo me anche è fondamentale, in una città come questa che vuole vedere gente che si prodiga per la maglia, che se la suda. Io le partite in casa le ho seguite quasi tutte in sofferenza, perché poi insomma quando vado in un posto mi lego, qui mi trovo benissimo, la città mi piace moltissimo e devo dire insomma di... nonostante la stagione di essermi trovato benissimo, e quindi ho sofferto con tutto l'ambiente. Ma i giovani sono il primo passo, i giovani e chiunque secondo me viene per investire in questa società, che sia l'eccellenza, la Serie D, o che paghi con 5 milioni di euro liquidi tutti i problemi e faccia ripartire, è il centro sportivo, perché si spendono soldi e poi soprattutto perché questa società ancora non ha una casa. E non è possibile che una società di questo calibro, con una città di questo calibro che ha fatto una finale di Coppa Italia nazionale, non abbia una propria casa, perché è lì che parte tutto, è lì che parte la crescita dei giovani, è lì che parte il contatto diretto tra i giovani del settore giovanile e la prima squadra, e questo è un altro passo fondamentale.
È fondamentale sentirlo dire da te che vieni da fuori Ancona. che vedi subito queste cose e che appunto già lo prospetti per quello che deve essere una ripartenza, perché questo è fondamentale effettivamente.
Io ti faccio un esempio brutto, però te lo faccio perché sembra insomma dover mettere sul piatto delle esperienze diverse, no? Io sono precisamente di Roccasecca, provincia di Frosinone, ok? Quindi quando vedete il Frosinone a quei livelli, tutti vi domandate perché, come fa a starci, oltre ad avere un presidente che è facoltoso, e su questo non ci sono dubbi. Il Frosinone l'anno scorso ha raccolto una promozione in Serie A con una retrocessione. Cosa ne è fuoriuscito da questa esperienza? Un centro sportivo per tutti, prima squadra del settore giovanile, del valore di 5 milioni di euro pubblici, quindi se è qualcosa che è stato pubblicato, di spese del Frosinone, e uno stadio di 19.000 spettatori che va a nascere e dovrebbe essere completato per agosto di 50 milioni di euro più o meno. Quindi per questo poi diventa fondamentale riandare in Serie A, perché se no l'investimento è stato, si è fatto il passo più lungo della gamba, ma insomma conoscendo Stirpe non è questo. Un settore giovanile che ha un'accademia di 500 elementi selezionati, quindi
ricordiamo che Stirpe è il presidente della Confindustria Lazio.
Ecco, perfetto, quindi abbiamo capito già il potere, però 500 bambini selezionati solo del Frosinone, che indossano la casacca del Frosinone, e almeno 20 o 30 società affiliate in tutto il territorio che arriva fino al Molise, perché siamo al confine con il Molise e con la Campania. Ma queste sono state le cose che non sono venute dopo la Serie A. Queste sono state cose che sono venute prima della Serie A. Il progetto della costruzione dell'impianto, diciamo, d'allenamento, che è un impianto favoloso dove si allena adesso anche qualche giovanile della nazionale italiana, era già in cantiere. Loro aspettavano solo gli step per portarla avanti. Quindi i soldi della televisione non sono serviti per comprare, che ne so,
tre grossi giocatori.
Non vorrei fare un nome che magari è passato per Ancona, se lo sembrerebbe una provocazione, ma sono serviti per altro. E quindi il Frosinone ritornerà, questo mi sbilancio, ritornerà in Serie A e sarà protagonista, forse sarà il nuovo Sassuolo, sarà una cosa del genere. Ed è questa secondo me la strada da perseguire. Poi è chiaro che Ancona oggi non ha le potenzialità per arrivare a questo punto, ma arriveranno, perché se c'è interesse attorno a una società in questo sfacelo, ogni tanto qualcuno si avvicina, si sono avvicinati, ho letto questi Ottici, adesso tra virgolette li definiamo così, o tanti altri, prima o poi tornerà qualcuno di importante, ma bisogna fargli trovare qualcosa di costituito, no? Io ho sentito l'intervista anche dell'ex presidente Marinelli, che secondo me non sbagliava una virgola, poi non ero qui, non lo conosco e non so se abbia fatto qualcosa in meno di quello, insomma, che ha detto, però la strada è quella lì.
Ecco, il problema ad oggi appunto ad Ancona è che non è una città appetibile per chi arriva, che vuole investire nel calcio, proprio perché manca tutto questo.
Ma noi quest'anno, per esempio, se posso fare una lamentela, noi quest'anno siamo allenati in 7 squadre su un impianto, e su un altro si giocava
Colle Marino.
Noi spesso e volentieri le altre squadre giocavano sull'impianto di Torrette, che è piuttosto, insomma, consumato, quasi ormai logorato, e noi quando potevamo approfittavamo del Conero. Ed è chiaro che poi in quelle condizioni in cui è in questo momento si finisce anche per danneggiare anche la prima squadra, no? Perché le giovanili non possono giocare sullo stesso Manterboso sul quale poi si disputa un campionato delle Lega Pro. Però è stata fatta in necessità virtù. Questa è un'altra grande problematica, e va fatto un passo in questo senso. È chiaro che oggi è più facile trovare uno che vi fa la squadra e che rifà la squadra, e non uno che fa un impianto sportivo, ma io andrei in quella direzione. Occhio, perché ci sono sempre anche lì i millantatori, ma andrei in quella direzione. Cioè, chi viene e propone qualcosa di diverso, la Serie A o la Champions League eccetera eccetera, non propone questo, secondo me già da non prendere in considerazione. È vero che il tifoso ha fretta, il tifoso vuole vincere, il tifoso... Io ho una fortuna, per curiosità sono venuto a vedere la finale di Coppa Italia d'Eccellenza a Casal del Marmo a Roma contro il Marino, no? Qualche anno fa, e il tifoso mi sembra, poi ero un po' distante, ero sull'altra tribuna, ma mi sembra ci fosse qualche tifoso d'Ancona.
Tanti, no?
Moltissimi.
Ce n'erano una marea, quindi dico che il tifoso si lega quando vede le cose fatte bene, la categoria, il tifoso va oltre la categoria. Almeno questa è l'esperienza che ho io di tutti i miei amici che fanno i tifosi, anche perché... finché non ho intrapreso questa carriera ero tifoso anche io, quindi il calcio lo amo a tutti i livelli, quindi so cosa c'è nella testa del tifoso. Il tifoso oggi è deluso, non ce la fa più perché l'Ancona è caduto tante volte. Io non posso ergermi a immagine e somiglianza dell'Ancona, però questo è sport, si cade e ci si rialza. Io nella mia vita mi è successo, e penso nella vita di tutti, di avere delle grandi defiance, e avendo avuto anche una vita sportiva, so che il giorno dopo che si retrocedeva si pensava, insomma, che fosse finita, no? Io allenando i grandi sono retrocesso e ho detto, allora come allenatore non valgo niente, probabilmente non troverò più lavoro. Invece l'anno dopo la società mi ha riconfermato per il lavoro che avevo fatto, ho vinto il campionato, oggi sono qui ad Ancona, e anche se faccio la Berretti, ed anche se guadagno, non ho vergogna a dirlo, un rimborso spese, perché non è che di questo io ne vivo completamente, ma per me è un motivo di grande orgoglio, perché sono caduto, mi sono rialzato, e lo so che, ripeto, che per i tifosi adesso è difficile, ma Ancona deve rialzarsi e andare, poi ci vorrà il tempo, magari si aspetta un miracolo, magari non ci sarà nessuno, si ripartirà ancora dal più basso, ma queste non sono piazze che sono destinate a sparire o a morire.
L'importante è che chi si avvicini sia imprenditori seri e che abbia un progetto serio e valido, che abbia cuore, soprattutto questa squadra, sì, questa città, e abbi rispetto della storia dell'Ancona Calcio o dell'US Ancona 1905, come si chiama oggi.
Assolutamente sì. Ripeto, il senso d'appartenenza non può prescindere dal nuovo progetto, certo. Però ripeto, piuttosto che farsi dire voglio fare lo stadio olimpico ad Ancona e andare in Champions League in 3 anni, è meglio che si presentino cose più concrete, vere, che sono l'impiantistica e soprattutto settore giovanile e squadra con grande senso d'appartenenza, e quindi possibilmente con un DNA marchigiano anconetà.
Certo.
Ci vogliono i soldi, alla base di tutto ci vogliono i soldi, perché senza quelli non si va avanti.
Soldi, idee e serietà, questo 3.
No, le 3S era un'altra cosa che si augurava, no? Le famose 3S, però non è il nostro caso in questo momento. La butto lì, poi chiudiamo. Una chance di affiliazione invece con una... se ne sente parlare già, no? E in altri stati è già una consuetudine. Quindi una affiliazione con una squadra invece di massima categoria potrebbe risolvere la situazione? Diventare la famosa seconda squadra?
Per Ancona no.
No, pensa che non funziona.
Diciamo che ho la fortuna, perché... diciamo che giro, ho la possibilità di girare, e quando, insomma, delle amicizie vado a fare degli stage, delle visite, sono stato, insomma, in molti paesi europei, poi io ho allenato in Spagna e conosco benissimo il funzionamento di prima e seconda squadra. Non mi sembra ancora una piazza da poter recitare un ruolo d'ombra.
Perché, cioè, ricordiamo che la seconda squadra è quella che non può salire più di tanto.
Facciamo l'esempio del Real Madrid. Il Real Madrid ha una seconda squadra che si chiama Real Madrid Castiglia, che praticamente non può arrivare nella stessa categoria del Real Madrid. Così come il Barça B, che però è l'unica realtà che vive all'interno sempre del loro centro sportivo fantastico a Barcellona, non può superare la Serie B. E di solito queste squadre qui vivono dei giovani che gli vengono girati. È chiaro che è un campionato che disputi ai limiti tra il fuori classifica e l'essere, insomma, a tutti gli effetti titolari della squadra, insomma, del titolo sportivo, perché magari se parti dal basso come adesso arrivi fino in B, però se sei l'affiliata del Milan poi in Serie A non ci potrai andare mai, e non mi sembra ancora la piazza giusta per fare questo, piuttosto altre piccole piazze sì. È al vaglio, poi, tra l'altro, questa è una proposta soprattutto cavalcata da Damiano Tommasi, ma ripeto, mi sembra più una mossa disperata, cioè nel senso che pur di avere calcio facciamo questo, ma ripeto, ma io non ce lo vedo l'Inter Ancona, la Juventus Ancona, per come ho conosciuto quest'anno questa piazza non ce la vedo il Milan Ancona, o piuttosto, che ne so, la Roma Ancona, o dirò magari un paio di squadre che sono, tra l'altro, pure ostili, insomma, non conosco.
No, ma tanto si capisce il meccanismo, no? L'idea per rilanciare il calcio ad Ancona, se poteva essere, anche perché diciamo che qualche anno fa alcune realtà nazionali erano state accostate, no? Ancona.
Quello è diverso, però... è il meccanismo che sta alimentando anche il Sassuolo. Però il Sassuolo ha il suo settore giovanile, una squadra tra virgolette affiliata, perché si chiamano filial, per esempio in Spagna, non ha il suo settore giovanile. Quindi tu vivi del, tra virgolette, con tutto il rispetto, degli avanzi della prima squadra, perché per esempio il Barça B ha vissuto degli avanzi
del Barcellona a tutti gli effetti, quindi Luis Enrique è stato uno degli allenatori del Barça B, così come lo è stato Sergi, o è stato Beghiri Stein e bla bla bla, e tutti più giovani, quindi Jordi Cruyff per esempio ha iniziato nel Barça B, però è una primavera a tutti gli effetti fondamentalmente per la Spagna, così come lo è per il Belgio e altre realtà come la Germania per esempio.
Edoardo che ci ascolta da Pordenone, quindi in streaming, messaggio per Mancone, non male Mancone, quindi apprezza quanto stai dicendo, e credo male. Che non soltanto lui.
Io l'ho conosciuto perché è venuto fuori quando siamo andati a giocare con, lo saluto innanzitutto perché ho avuto modo di salutarlo, e sai, ti fa un po' strano, no? Perché a Pordenone ti sbuca un tifoso dell'Ancona e dice: guarda, almeno ho visto i colori della maglia, sono stato bene, bella giornata, eccetera, eccetera. Io poi in quel caso abbiamo perso, quindi non ero nemmeno del miglior umore, però è stata una persona che ho conosciuto così, tra virgolette, grazie all'Ancona, è un tifoso, vedo insomma che è sempre, sempre interessato e presente. Quindi...
Sì, è sul pezzo, l'abbiamo conosciuto anche noi.
Lo saluto, lo saluto.
Bene, allora ultimo messaggio che è arrivato. Complimenti a Mancone, parla molto bene questo Mancone, dice il nostro amico, però sottolinea, dice manca tutto questo perché continuiamo a chiedere che lo costruisca il comune. Hai sentito chi l'ha costruito e investito a Frosinone? Mica il comune, ma la proprietà. Investi ora e un giorno rientrerà. E questo è un refrain lungo e purtroppo per noi assai doloroso di chi si accosta all'Ancona, che è anche lo stesso presidente Marinelli a suo tempo. La querelle è proprio quella, chi investe ad Ancona, se lo deve fare chi detiene la proprietà oppure spetta all'amministrazione comunale. Non ce la siamo filata neanche di striscio questa ultima giornata di campionato, io penso, Cristian, che però dovremmo dire l'ultima giornata. Insomma,
sì,
dai.
La 38esima giornata, tutte gare in contemporanea alle 14.30 con Albino Leffe Sant'Arcangelo, Fano Bassano, Feralpi Salò Teramo, Forlì Ancona, che naturalmente seguirete, chi vorrà seguire l'ultima giornata in esclusiva su Radio Tua, Gubbio
e sarà presente la delegazione della Curva in quelli,
a Forlì, comunque
Forlì.
Presente, sì,
si partirà con mezzi privati polmini,
sì. Poi Gubbio Modena, Maceratese Venezia, Mantova su Tirol, Padova Lumezzane, Parma Reggiana e San Benedettese Pordenone. La classifica nemmeno leggiamo perché ormai sappiamo com'è andata, troppo brutta per essere vera, ma purtroppo quella è.
Non ha senso
ci
per noi.
Ci sarebbe da dire qualcosa, e chiudiamo perché è tardissimo, sul meccanismo che è stato messo in atto quest'anno sul campionato di Lega Pro. Noi vedremo 27 squadre giocare per un solo posto per la promozione.
Fantastico.
Veramente, penso che di peggio non si sarebbe potuto pensare.
Fantastico.
Bene, è tutto. Grazie a Ferdinando Vicini, grazie a Cristian Camilletti, grazie alla presenza
buonasera
di mister Davide Mancone, e speriamo di aver dato un po' di spazio alle giovanili, e nel minimo per quello che possiamo fare, ovviamente più di questo. Noi speriamo che si riesca a recuperare questa situazione, non credo che da sola possa camminare senza la prima squadra. E con tutto il bene che noi vogliamo a chi si avvicina ai colori biancorossi, grazie mister comunque di averci dato la sua versione e soprattutto di quanto fatto in questa stagione.
Grazie a voi, grazie mille.
Noi torneremo allora, come avete sentito, domenica a tenervi compagnia per l'ultima partita di questa stagione dell'Ancona 1905. Probabilmente, io mi auguro che ciò non sia e non corrisponda alla realtà, ma probabilmente potrebbe essere anche l'ultima partita giocata e disputata dall'Ancona 1905 SRL. L'appuntamento alle 14.30, mentre Punto Biancorosso, come sempre, non vi lascia, quindi torneremo alle 18.30 di lunedì e sarà difficile che saremo forieri di buone notizie, ma in ogni caso saremo qua a tenervi compagnia. Grazie anche da Stefano Fera, l'appuntamento domenica 14.30.
Buonasera.
Punto Biancorosso.
Fatto. Criluma anche Viaggi, lui non ne può più.
Punto Biancorosso. Criluma Viaggi. Seguici su Facebook e visita il nostro sito www.crilumaviaggi.com. Criluma Viaggi, via Sandro Totti 2 Ancona. Punto Biancorosso vi dà appuntamento a lunedì prossimo alle 18.30. Ancora!